Buonasera, ho visto che è arrivato il Presidente, si è collegato il Presidente dell'Assemblea Massimo Negrioli. Ci sente? Presidente, ci sente?
Presidente?
Massimo Negrioli, sente? Mi sa di no. Presidente, buonasera, ci sente?
Sì, buonasera. Buonasera.
Se siete d'accordo, sono le 17.02, parto subito con il con la verifica dei presenti.
Okay.
D'accordo, Presidente?
Perfetto.
Allora, per l'altopiano della Vigolana, Pachelat Michela, mi sembra di averla vista. È presente? Si sente, la vedo, sì. Immagino di sì, presente. E Tamanini Armando?
Presente.
Presente. Per Baselga di Pinè, Rizzi Daniele? Non lo... Rizzi Daniele? No. E Giovannini Ivan?
Presente.
Presente. Per Bedollo, Mattivi Ivan? Non c'è. Svaldi Alessandro?
Segretaria, scusi.
Sì.
È perché appena telefonato Svaldi Alessandro, hanno problemi con la corrente elettrica a Bedollo. E stanno provando a fare i collegamenti tramite telefonino.
Ok, allora intanto lascio, non li metto assenti, ok? Bedollo metto un punto di domanda. Calcerani Callago, Passamani Michela? Non la vedo. E Scarpa Pietro?
Presente.
Presente. Per Caldonazzo, Vigolani Luca?
Presente.
E Giacomelli Riccardo?
Presente. Sì.
Civezzano Puel Diego?
Presente.
E Dalla Piccola Giorgio?
Presente.
Fierozzo, Pintarelli, Walter. Ok, l'abbiamo visto, non sentito. E Moltrer, Luca. Non c'è Moltrer, Luca. Per Fornace, Bertoldi, Manuel.
Presente.
Colombini, Matteo.
Mi ha telefonato, è assente giustificato.
Allora, Colombini, Matteo, assente giustificato. Frassilongo, Grof Bruno, non lo vedo, Bruno Grof, allora, e Moltrer Francesco, hanno anche loro problemi di collegamento, li lascio sospesi intanto, Levico Terme, De Bortoli Stefano, nessuno, non c'è, e Acler Tommaso,
sì. Buonasera, presente.
Buonasera. Per Palù del Fersina, Moar Diego.
Buonasera, presente.
Buonasera. E Moltrer Stefano. Non c'è. Negrioli Massimo, il presidente, sì. È presente. E Taffara Marina.
Presente.
Presente. Sant'Orciola Paoli Mauro. Non c'è. E Fontanari Ivano? Nemmeno. Penna Passamani Franco?
Presente.
E Lazzari Andrea?
Presente.
Grazie. Vignola Falesina, Gadler Mirko?
Presente.
E Anderle Danilo? Non c'è. Ok, presidente, commissario, lascio un attimo la parola a te, intanto io faccio, verifico le, se ci siamo.
Sì, grazie, la presento io, la dottoressa Mariuccia Cemin, la segretaria della comunità, che ha fatto l'appello perché non ha avuto l'occasione di conoscerla durante l'attività amministrativa della comunità, sia come assessori e sia come consiglieri. Ci ritroviamo oggi per dare vita e avvio a questa assemblea urbanistica specifica prevista dalla norma provinciale, che in qualche modo tende a coprire un voto legislativo che riguarda l'urbanistica, un settore abbastanza delicato che ha coinvolto la comunità Alta Valsugana di Arsenthal, come tutte le altre comunità, e quindi nell'attesa della riforma istituzionale che riguarda le comunità di valle era stata prevista la costituzione di questa assemblea urbanistica di comunità. L'ha già presentato la dottoressa Cemin, la nostra segretaria, l'ingegnere Massimo Brioli è il presidente di questa assemblea. Porto appunto il saluto come commissario della comunità nominato dalla giunta provinciale, appunto in attesa della predisposizione della riforma, della legge di riforma delle comunità. Abbiamo già rappresentato a livello provinciale la nostra disponibilità a ragionare insieme per una riforma legislativa che possa tener conto delle esperienze passate, delle esigenze dei territori. Speriamo veramente che questa sia l'occasione buona per elaborare una proposta di legge che dia risposte concrete ai territori, perché ricordo che la nostra comunità è composta da 15 comuni, 55.000 abitanti, il comune di Persina ovviamente che ha una grossa fetta di popolazione, 20.000 abitanti, insomma ci sentiamo investiti di questa rappresentatività di tutti i territori. Per quanto riguarda poi l'aspetto specifico del piano territoriale di comunità, ricordo che è stato un lavoro che la passata legislatura, quindi mi preme anche ricordare Mauro Dalla Piccola, presidente scomparso 2 anni fa, e quindi un ricordo anche per lui, il nostro servizio urbanistica che assieme a vari collaboratori, tra i quali vedo anche qualche rappresentante politico oggi, è stato elaborato questo piano territoriale di comunità che è stato approvato in prima e in seconda adozione dalla passata legislatura, in seconda adozione da parte nostra, e poi sono emerse alcune richieste che provenivano dai cittadini privati, da aziende che avevano un'esigenza di revisione parziale del piano territoriale per alcune aree, ma poi entrerà nello specifico l'architetto Paola Ricchi, che è presente. Ringrazio anche lei per la sua disponibilità a illustrare i contenuti del piano territoriale, i contenuti della variante. Mi preme ecco sottolineare che per una sovrapposizione di comunali alle quali doveva essere legato anche l'elezione, secondo la normativa vigente, l'elezione delle comunità di valle, di fatto per una decisione presa dalla giunta provinciale, le elezioni delle comunità sono state sospese in attesa appunto della riforma. Quando la passata legislatura aveva approvato la variante, la prima variante del piano territoriale di comunità, si era convinti di essere all'interno di quel periodo chiamato così semestre bianco, visto che non erano state definite le date delle elezioni delle comunità, mentre per i comuni erano già state stabilite. Poi sono state spostate ovviamente per l'emergenza Covid, ma per le comunità non si diceva pressoché nulla se non quello di binare le elezioni delle, dei comuni, comunità, e quindi far rientrare la nostra decisione come consiglio all'interno del cosiddetto semestre bianco. Abbiamo però approvato lo stesso perché assieme ad altre comunità condiviso questa, questa scelta, visto che c'era questa vacanza legislativa di rielezione degli organi della comunità, l'abbiamo presentato a livello provinciale e sostanzialmente è rimasto in sospeso. Con la nomina del commissario, la elezione parte dei rappresentanti dei singoli comuni di questa assemblea della urbanistica della comunità, e ringrazio per la disponibilità sia dei, dei comuni che delle persone che si sono messe a disposizione per costituire questa assemblea, ecco, ci troviamo la necessità di una riadozione o un'adozione ex novo di questa variante, che è una variante molto limitata, ma poi appunto sarà oggetto di discussione sia da parte del presidente Negrioli sia dall'architetto Ricchi. Io mi limiterei qui per non rubare altro tempo, vi auguro veramente un buon lavoro, una grande disponibilità, una possibilità in più che viene offerta ai comuni per essere sempre maggiormente protagonisti anche nelle scelte di tipo urbanistico. Credo che questa sia un po' la linea che sarà necessario anche seguire anche nella la riforma istituzionale, però credo che anche l'investimento che è stato fatto ora con la costituzione di questa assemblea urbanistica possa avere anche un futuro che non sia legato solo alla durata del commissario, ma che sia una base di partenza per poter ragionare in termini partecipativi dell'importantissimo sviluppo urbanistico del nostro territorio. Ecco, grazie, saluto di nuovo il presidente Massimo Violi, l'architetto Paola Ricchi e la nostra segretaria Maria Cendini. Lavoro.
Grazie commissario. Intanto vi avviso che si è aggiunto anche Alessandro Svaldi, se non ho visto male, Michela Passamani, Stefano Moltrer, Stefano De Bortoli, Daniele Rizzi e Luca Moltrer proprio in questo momento. Mi confermate che è così? Mi sentite?
Sì, confermo. Alessandro Svaldi. De Bortoli Stefano, confermo.
Confermo. Ottimo. Luca Moltrer.
Mani Michela, confermo.
Ottimo. Stefano Moltrer, allora, presente.
Perfetto, allora siamo in 23.
Buonasera,
quindi
presente.
Chiedo l'ultimo, flash proprio per dire che alcuni componenti anche dell'assemblea erano consiglieri di comunità, e cito il vicepresidente della comunità Bruno Groff, che adesso è vice sindaco di Frassilongo, eventualmente potrà integrare se parteciperà a richieste riguardanti proprio il tema specifico.
Quindi presidente, io lascerei la parola a lei se vuole.
Okay. Va bene, sì, grazie.
Nomina degli ascoltatori come primo punto.
Sì, volevo un attimo fare una premessa, in parte cose già dette dal commissario, però insomma credo che sia poi utile cercare di spiegare e far capire un po' anche a tutti i partecipanti qual è un po' il ruolo di questa assemblea di pianificazione, no? Che questo, come diceva Pino Caresia, questo organo amministrativo che nasce con l'obiettivo di gestire gli aspetti pianificatori urbanistici del territorio della comunità di valle, e in attesa di quella della riforma che dovrebbe arrivare, inizialmente dovrebbe arrivare in teoria verso il mese di giugno, entro il mese di giugno 2021. Ultime recenti notizie parlano un po' di un allungamento dei tempi, quindi non so, probabilmente rimarremo in carica per un periodo un po' più lungo di quello che avevamo inizialmente previsto. E com'è che esercita un po' questo ruolo questa assemblea? Attraverso la gestione, in qualche maniera, immagino, del piano territoriale di comunità, che è lo strumento che viene utilizzato appunto per le scelte per gestire le scelte pianificatorie che riguardano il territorio. E siccome molti consiglieri sono comunque in qualche maniera credo nuovi, anche neoeletti, e credo che sia utile poi magari che il segretario dia una rapida spiegazione insomma del perché siamo qui innanzitutto, no? Perché anche in relazione proprio a questo ruolo temporaneo di transito in attesa della nuova riforma. E come per alcuni aspetti invece di carattere più tecnico legati agli aspetti urbanistici, pianificatori, magari l'architetto Ricchi, al quale ho chiesto di partecipare all'assemblea, ringrazio. E credo che anche lì avere qualche elemento di conoscitivo, giusto per capire in che ambito ci stiamo muovendo, sia utile. Quindi dopo magari chiedo appunto, dopo i primi due punti all'ordine del giorno, magari prima di entrare nel merito del terzo punto, che è quello un po' più sostanziale rispetto a questa assemblea, credo che sia utile magari fare questa piccola e rapida premessa, insomma, credo che sia utile per tutti. Ecco, e niente, quindi adesso entriamo pure nel merito del primo punto. Allora, il primo punto è la nomina degli scrutatori dell'assemblea della comunità, e niente, qui passo la parola al segretario su questo.
Sì, nessun problema. Allora, sì. Vedete la proposta di deliberazione, sì. Praticamente, Presidente, chiedo lei di proporre due scrutatori, di solito abbiamo fatto uno in maggioranza e uno in minoranza, però insomma in questo contesto questa assemblea è un po' strana, quindi proponete pure due scrutatori che poi verranno verrà verbalizzato e saranno quelli che mi aiuteranno a verificare i voti, visto che in via telematica è anche un po' complesso da...
Ecco, siccome se ci sono un paio di persone, le prime due che si rendono disponibili, preparerei quei due nomi eventualmente. Se c'è qualcuno che cortesemente...
Alzate la manina, c'è anche la manina virtuale.
Non costa niente, non si guadagna niente.
Esatto.
Niente. Tutti.
Vado io, vedo Marina Taffara, allora, una donna.
Sì. Sì,
Presidente, okay. Proponga lei.
Va bene, va benissimo Marina Taffara, per quanto mi riguarda, a volentieri. È che appunto non vorremmo fare una sola esposizione poi con Pergine, no, a parte gli scherzi. Beh, Marina Taffara sicuramente, poi non so se vuole...
Potrei farlo io.
Belli, ok.
Va bene.
Offerto.
Allora, chi si è proposto? Che non ho capito.
Allora, Riccardo Giacomelli.
Allora, Riccardo Giacomelli.
E Marina Taffara. Credo che...
Okay, quindi si può andare a votazione. Si può andare in votazione. Propongo io favorevoli.
Favorevoli.
Beh, facciamo così, ditemi chi è contrario al voto di questi due scrutatori, così andiamo per esclusione, d'accordo?
Esatto, sì, anche una buona idea.
C'è qualcuno contrario? Non no. Sento, c'è qualcuno astenuto? E quindi tutti favorevoli, mi confermate?
Sì, direi di sì, dai. Okay.
Ok, non vedo nessun... Perfetto, allora unanimità. Quindi possiamo passare al secondo punto. Allora, come diceva prima il Presidente, vediamo se riesco. Allora, qui faccio una breve introduzione. Praticamente, così introduco anche quello che ha chiesto il Presidente prima. L'articolo 5, della legge 6 dell'agosto di quest'anno, la legge provinciale 6 appunto, ha costituito questa assemblea in seno alla comunità in questo momento temporanea, solo in questo momento, proprio per l'argomento della pianificazione urbanistica. Tutte le altre competenze sono state invece assegnate al commissario. Quindi il commissario ha competenza in merito a quello che prima deliberava il consiglio della comunità, il comitato esecutivo e anche i decreti del presidente stesso. Sono rimaste escluse dalla competenza del commissario solo le competenze di pianificazione urbanistica, per la quale appunto è stata creata questa assemblea. Pertanto questa assemblea non verrà riunita parecchie volte, però la legge stessa prevedeva che venisse convocata entro quest'anno, proprio per una presa d'atto della Costituzione. Inoltre noi come Comunità Alta Valsugana abbiamo anche il terzo punto all'ordine del giorno, che come diceva prima il commissario è l'approvazione della variante al PTC. Quindi anche questo è un provvedimento, diciamo, dovuto, dove prendiamo atto che appunto abbiamo adempiuto alla norma provinciale, prendiamo atto che la Costituzione è fatta con questi, con praticamente i consiglieri che ho nominato prima, che sono i consiglieri nominati da ogni singolo comune, chi nominato a seguito di votazione e chi nominato in quanto i maggiori consiglieri votati di maggioranza e di minoranza. Quindi questi consiglieri, questi 30 consiglieri costituiscono l'assemblea e sono appunto chiamati a decidere e a deliberare in merito a materie previste dalla legge 15 del 2015 e comunque dalle leggi provinciali in merito in materia di urbanistica. Questo provvedimento, come vedete, è solo una presa d'atto dove diciamo quali sono i consiglieri e diciamo che abbiamo adempiuto la norma. Tutto qui.
Ok.
Se ci sono osservazioni, domande.
Ecco, questo era già anche utile per inquadrare, appunto, per dare un po' la risposta al quesito che avevo fatto a nome, credo, un po' di tutti, quello di spiegare un po' qual è la funzione, il ruolo ed è perché nasce questo nuovo organo, insomma, amministrativo che fino a poco tempo fa appunto non c'era, quindi il segretario ha spiegato e trova una sua, diciamo, spiegazione con questa delibera di Costituzione.
Presidente, Tamalini Armando,
ci sono interventi, altrimenti...
Sì, c'è un intervento, sì. Vedo.
Sì, Tamalini Armando, no, prima parlava di rappresentanti, sì, di
Armando
maggioranza...
Tamalini?
Armando Tamanini, alto piano della Rigolana. Io sì, è sì. Vero che rappresento la minoranza nel Consiglio Comunale dell'Alto Piano, però non mi sento di essere catalogato come minoranza all'interno di questa assemblea. Quindi, siccome prima è stato detto che quelli di minoranza e quelli di maggioranza, sì, credo che sia necessaria eventualmente una dichiarazione, ma io non mi sento in minoranza in questo momento qua.
Certo, io spiego questo, praticamente è la legge provinciale che individua all'interno dell'assemblea della comunità, dice che ci deve essere un componente, o meglio due componenti per comuni, uno della maggioranza, uno della minoranza. A seguito di questo io ho messo questa etichetta. Poi in realtà all'interno di questa assemblea, giustamente, come dice lei, non c'è una maggioranza, una minoranza, questo sta alla vostra, tra virgolette, scelta politica di assemblea. Ecco, io okay. Ho fatto riferimento alla minoranza solo in quanto sono componenti dell'assemblea della minoranza del comune di appartenenza. Tutto lì.
Va bene.
Esatto. Ok.
Andiamo, Presidente, andiamo in votazione?
Sì, esatto. Beh, direi di procedere come prima, se c'è qualche contrario, altrimenti il segretario non
contrari?
So cosa...
Sì, sì, direi di sì, anche perché è un po' difficile capire, perché anche a video non vedo tutti sì. I componenti e quindi è più facile capire chi è contrario. Non sento nessuno. Astenuto? Nemmeno. e quindi posso affermare che è stato fatto, che la votazione è all'unanimità, favorevoli?
Sì, mi sembra di sì.
Non vedo nessuna obiezione. Gli scrutatori mi stanno aiutando, vero? Non c'è nessuna obiezione.
Nessuna obiezione.
Ho sentito... Perfetto, allora unanimità. Vedo però delle mani alzate Manuel Bertoldi e Michela Pachelat. Vedo la manina alzata. Ah no, adesso Michela ha spento la manina. Manuel Bertoldi, vedo una manina alzata. Non so se voleva fare un intervento.
No, chiedo no, scusa, era alzata preso da paura. Prima. Era alzata da prima.
Ok. Perfetto. Allora, Presidente, io lascerei passare al terzo punto l'ordine del giorno. Lascio a lei la parola.
Sì, allora, diciamo che al di là delle prime due delibere, dei primi due punti, noi oggi siamo qui per parlare della prima adozione, nuova prima adozione di questa variante che riguarda le aree produttive di livello provinciale e locale previste all'interno del piano territoriale della comunità. È una variante appunto che non riguarda i piani regolatori dei comuni, ma riguarda il piano territoriale di comunità, perché questa è una delle componenti, delle competenze specifiche previste che sono state assegnate alla comunità di Valle. E, come dicevo prima, la gestione e la pianificazione urbanistica del territorio della comunità viene fatta attraverso il piano territoriale di comunità, che è questo strumento intermedio in qualche maniera. Io lo leggo un po' così tra la normativa sovraordinata che è rappresentata dal PUP, sostanzialmente piano urbanistico provinciale, e le normative locali comunali, che sono i piani regolatori. Ecco, io avevo chiesto la partecipazione dell'architetto Paolo Ricchi, che aveva seguito dall'inizio, insomma, tutta la procedura che ha portato alla formazione del piano territoriale di comunità. E credo che tutti più o meno sappiamo di cosa si tratta, però avrei piacere che l'architetto Ricchi, molto sinteticamente, prima di entrare nel merito del punto specifico della variante, ci illustrasse appunto, ripeto, velocemente quello che è il ruolo e quelli che sono gli ambiti gestiti dal piano territoriale di comunità. E dopodiché chiedo sempre all'architetto Ricchi, in qualche maniera, anche in relazione alla delibera che dovremo andare oggi a discutere, eventualmente approvare, di prima adozione, anche un po' una cronistoria del perché appunto siamo arrivati appunto oggi con questa proposta di delibera. Perché è stata una storia un po', come accennato prima il commissario, è stata una storia un po' travagliata, legata a dei vuoti normativi relativi all'interpretazione del semestre bianco, con tutto quello che è successo, Covid, non Covid, spostamenti vari, spostamenti di lezioni. Quindi questo in qualche maniera ha un po' compromesso alcune scelte che erano già state fatte e portate avanti precedentemente. Ecco, quindi magari chiedo all'architetto Ricchi se cortesemente riesce a passo la parola, così illustra.
Allora, guardi.
Sì?
Allora, guardi, Presidente, mi ha appena chiamato l'architetto Ricchi, che si è, come dire, caduto il collegamento, adesso sta riprovando a collegarsi. Intanto spiego io un attimo, magari vi metto anche a video qual è il testo del provvedimento, e vi spiego un attimo quello che è successo su questa approvazione, che è diventata un travaglio veramente. Allora, per arrivare all'approvazione delle varianti del PTC, come del resto dei PTC, è necessaria tutta una procedura molto complessa, una procedura partecipativa, approvazioni, chiaramente pareri dei comuni, insomma tutta una complessa partecipazione appunto. Se non che siamo arrivati lo scorso anno ad approvare in prima adozione il 23 novembre, era un sabato, abbiamo fatto una convocazione in fretta e furia, una convocazione d'urgenza del Consiglio, e abbiamo approvato la prima variante del PTC. Il 23 novembre però era già una data che portava qualche dubbio sul semestre bianco, in quanto non si sapeva in quella data chiaramente quando sarebbero state previste le votazioni, le elezioni comunali, i consigli comunali, e di conseguenza gli ulteriori 15 giorni che la legge provinciale, il comma 1 della legge provinciale dell'articolo 42 della 15 del 2015 prevede per l'indizione delle elezioni delle comunità. Quindi abbiamo fatto questa delibera di approvazione consapevoli che eravamo in un momento di dubbio, quindi non sapevamo se eravamo dentro o fuori semestre bianco. Comunque sia, l'approvazione è andata. E dopodiché, quando erano state fissate le votazioni in maggio, abbiamo capito che la nostra data del 23 novembre era all'interno del semestre bianco. Però non abbiamo annullato la delibera di approvazione, in quanto i presidenti della comunità, delle comunità di valle, si erano incontrate in diverse occasioni con l'assessore Gottardi, che aveva detto che comunque sia le votazioni della comunità di valle non avrebbero avuto luogo, in quanto era prevista appunto la riforma istituzionale. Pertanto è rimasta ferma. È successa poi l'emergenza sanitaria, che ha prorogato le elezioni comunali, e nello stesso tempo abbiamo la legge provinciale del marzo l'ho anche scritta sull'ordine del giorno, del marzo del 2020, che aveva stabilito che le varianti del PRG, quindi quelle dei comuni, erano comunque all'interno del semestre bianco, pur essendoci la data delle votazioni a settembre. Ma questa legge nulla diceva, per la seconda volta, in merito ai PTC, ai piani territoriali della comunità. Pertanto il dubbio sul semestre bianco è sempre rimasto lì sul tavolo. Se non che noi abbiamo comunque, siamo andati avanti con la procedura, abbiamo mandato la delibera con tutti gli elaborati tecnici al servizio urbanistica, il quale ci ha risposto, ci ha sospeso l'approvazione, il parere appunto del servizio urbanistica ce l'ha sospeso, in quanto c'era questo dubbio del semestre bianco. Noi avevamo comunque fatto la pubblicazione sul quotidiano dicendo che c'erano i 45 giorni, perché una variante del PTC prevede la riduzione di metà dei termini di pubblicazione, quindi siamo comunque usciti con l'avviso sul giornale, abbiamo tenuto pubblicato tutto la variante al PTC per le eventuali osservazioni, e siamo rimasti lì fermi. Era poi successo quel periodo, quel momento in cui avevamo i consigli comunali che erano andati in votazione e c'erano ancora gli organi della comunità, quindi fino al 16 ottobre, quando è stato nominato il commissario, che avevamo anche pensato di riunire il consiglio della comunità per riapprovare la variante. Se non che ci è stato sconsigliato, e secondo me giustamente, perché in realtà il Consiglio della Comunità aveva all'interno, in seno del Consiglio, c'erano ancora i consiglieri rappresentanti della precedente amministrazione, quindi votati ancora prima delle nuove elezioni di settembre. Pertanto,
ecco, sono tornata.
Non era una cosa corretta che le amministrazioni comunali. Ecco, nel frattempo si è collegata all'architetto.
Sono riuscita, scusatemi.
Comunque sia, finisco la storia. Perfetto. Mara Paola, stavo spiegando un attimo appunto tutta la vicissitudine di questa approvazione. E appunto stavo concludendo dicendo che non abbiamo fatto la prima approvazione in quel periodo, dalle votazioni dei consigli comunali alla nomina del commissario, proprio perché non c'era coerenza con le diverse amministrazioni comunali e della comunità. Pertanto la legge provinciale ha appunto individuato e previsto questa assemblea con le finalità, come detto prima, di pianificazione urbanistica, e abbiamo ritenuto corretto ripresentare la medesima delibera tale e quale al fine di completare questo iter di approvazione di questa variante, che è lì sul tavolo dal 23 novembre, cioè anche prima, però è lì sul tavolo come prima approvazione 23 novembre 2019. Ecco, queste sono le questioni tecniche. Adesso lascio la parola all'architetto Ricchi, che invece vi parlerà di questioni tecniche progettuali, di pianificazione vere e proprie.
Sì, ecco, chiedo all'architetto appunto Ricchi, nel frattempo, prima si era verso la commissione, eventualmente di dare una rapida spiegazione un po' di quelle che sono gli ambiti in cui si che gestisce in qualche maniera il piano territoriale di comunità, insomma, certo. Giusto per spiegare un po', ecco. Dopodiché entriamo poi nel merito della variante, la proposta di variante, anche perché insomma ci troviamo qua oggi come prima riunione ad approvare appunto una variante, quindi qualche elemento che immagino che i colleghi abbiano necessità di capire un po' nel dettaglio di cosa stiamo parlando.
Prego. Si vede lo schermo?
Sì.
Si vede sì. Perfetto, ecco. No,
sì.
Buonasera a tutti, scusatemi, ma proprio nel momento più importante è andata via la connessione. Per fortuna mio figlio mi ha aiutato a risistemare il computer. Ecco, quindi diciamo, ho perso la premessa, l'introduzione del presidente Negreolli, però diciamo, penso che il mio compito sia un po' spiegare qual è il contesto di pianificatorio e le competenze in questo tema delle comunità di valle, ormai già dalla legge 1 del 2008, la prima legge urbanistica, che andava a introdurre di pianificatori delle comunità di valle in sintonia con la legge del 2006 della riforma istituzionale e che quindi introduceva questo famoso, diciamo, livello intermedio di pianificazione rappresentato dal piano territoriale di comunità che andava a inserirsi tra il piano urbanistico provinciale, PUP, che probabilmente tutti conosciamo, che riguarda, si occupa di tutto l'intero territorio provinciale, e i piani regolatori generali, quindi i piani regolatori di ogni singolo comune. Quindi il piano territoriale di comunità è stato inteso dalla provincia, dalla riforma del 2008, del 2006, quindi del 2008, e rafforzato anche dalla legge 15 del 2015, come uno strumento, diciamo, strategico per uno sviluppo sostenibile del territorio di appartenenza, finalizzato alla valorizzazione del paesaggio, alla riduzione del consumo di suolo e soprattutto alla sostenibilità dello sviluppo territoriale. E, i criteri, la comunità cavalsugana all'interno del territorio provinciale è l'unica comunità che ha un suo piano territoriale relativo a tutti gli argomenti, tutte le competenze, quindi non piani stralcio, e come accennava prima il commissario Caresia, questa attività è stata iniziata già nel 2011 e poi con una prima adozione del piano territoriale che diciamo ha una struttura non amministrativa, un procedimento amministrativo analogo a quello dei piani regolatori, quindi con una prima adozione del 2015, poi c'è stato il cambio di amministrazione, una rivisitazione degli argomenti del piano territoriale e con la nuova amministrazione nel 2019 e finalmente il piano territoriale e nel 2018, scusatemi, è stato approvato in via definitiva. Il piano territoriale aveva dei criteri principali che qui vedete illustrati come punti di partenza, quindi la valorizzazione dei territori, la difesa dei valori ambientali, soprattutto il rafforzamento del sistema economico locale, la mobilità e così via. E appunto, diciamo, è un piano processo che viene definito così anche per la capacità, diciamo, di essere spesso modificabile, aggiornabile, così come il piano urbanistico provinciale parte da un'analisi del territorio, si basa sul criterio del paesaggio e poi definisce delle strategie e azioni di piano. Il tema principale che il piano territoriale dell'Alta Valsugana ha voluto intraprendere è quello del paesaggio, che è un tema che è stato declinato poi con paesaggi d'acqua, naturalistici, minerari, anche produttivi e anche del commercio e anche, diciamo, insediativi, quindi con una serie di temi importanti da sviluppare sempre nell'ottica di una strategia di sviluppo socio-economico, quindi finalizzata non solo alla valorizzazione del paesaggio, ma anche alla valorizzazione di un territorio, diciamo, pulsante anche per quello che riguarda l'economia. Ecco, qui vado veloce per quelle che sono le strategie e le azioni che il piano territoriale ha voluto avere. Quindi abbiamo detto il paesaggio, di cui sotto tutte le declinazioni, il rafforzamento della connettività, la trasformazione e la qualificazione delle vocazioni territoriali, soprattutto integrazione tra turismo, produzione, territorio e agricoltura. E infine la promozione tramite il marketing territoriale. Il territorio della comunità Alta Valsugana col piano territoriale è stato suddiviso in 5 paesaggi unitari, soprattutto perché la nostra comunità ha delle caratteristiche geografiche e anche vocazionali molto diverse. Passiamo dalla presenza dei laghi, alle piste da sci, alle aree, alla valle dei Mocheni, alle minoranze linguistiche, al pinetano. Quindi sono stati definiti 5 territori, 5 ambiti territoriali con caratteristiche, diciamo, più o meno comuni, che racchiudevano al loro interno una serie di comuni, quindi il Pinetano, la Val de Mocche, il Fondovalle, la Vidugolana, la Panarotta e l'Ovezzena. Quali sono gli elementi costitutivi del piano territoriale? Questa è una lunga sfilza dei documenti che compongono il piano territoriale, dalla relazione al rapporto ambientale a tutte le cartografie, in particolare l'inquadramento strutturale che riprende e rafforza e potenzia l'inquadramento strutturale del CUP, quindi con tutte le invarianti, tutti gli elementi di pregio ambientale, storico, artistico, architettonico, la carta del paesaggio, anche questa che valorizza la carta del paesaggio del CUP e la approfondisce, e la carta di regola, che è quella, diciamo, che va a definire le strategie territoriali e le dimensioni, diciamo, insediative e vocazionali più importanti. Una breve carrellata su quelle che sono le cartografie del nostro piano territoriale, quindi la carta inquadramento strutturale che individua, come dicevo, riprende l'omologa tavola del CUP, quindi il quadro primario, il secondario e il terziario, con tutti gli elementi che sono le risorse naturali, gli elementi storici, le risorse distintive degli ambiti ecologici, l'acustico e quant'altro. Abbiamo la carta di unità del paesaggio, mi spiace, queste immagini forse sono un pochettino scialbe, possono apparire, ho recuperato, diciamo, una presentazione forse non tanto impeccabile. La tutela ambientale, un altro tema di competenza dei piani regolatori, ma che è stata ripresa e rivista dal piano territoriale. A questo proposito faccio un piccolo flash che può tornare utile per la nostra variante. Il piano territoriale ha la competenza e la facoltà di rivedere e approfondire e ridimensionare, se vogliamo dire così, alcuni temi strategici del piano urbanistico provinciale, ad esempio le aree agricole di pregio, le aree di tutela ambientale e anche i perimetri delle aree produttive del settore secondario, le cosiddette aree produttive provinciali, che è quelle che vedremo dopo. Quindi qui la tavola della tutela ambientale che ha rivisto, approfondito la tavola di tutela ambientale del CUP in sintonia ovviamente con i piani regolatori. Vabbè, la carta dei sistemi naturalistici, quindi qui parliamo di rete Natura 2000, le reti locali, la flora, le reti ecologiche, e la carta della mobilità, che è un altro tema molto importante, che è stata strutturata assieme ai servizi provinciali e competenti, ma anche è stata approfondita in relazione a quelle che sono le caratteristiche dei percorsi, dei percorsi di mobilità dei vari comuni, e che tra l'altro è stata presa a spunto anche per lo studio del documento preliminare di progettazione per le aree per le piste ciclabili. Poi abbiamo la carta del paesaggio, come dicevo prima, che qualifica i sistemi complessi di paesaggio del piano urbanistico provinciale e li rafforza, e poi la carta di regole, che è quella, diciamo, più strategica per certi versi, perché raccoglie e rappresenta le regole costitutive e la riconoscibilità dei luoghi. In questa tavola noi andiamo a vedere la definizione delle aree insediative, e la tutela ambientale, le aree di protezione, e i limiti all'insediamento, le aree agricole di pregio che sono state riprese dal CUP e le aree agricole del CUP. Ecco, questa è e queste poi sono delle tavole, le schede di linee di azione per ogni ambito significativo, sia che riguardasse le aree produttive, che riguardasse le aree archeologiche, le aree insediative, che le aree ecologiche o aree agricole. Sono state fatte delle schede per ogni territorio. Questa, ad esempio, è la scheda della Vigolana per quello che riguarda proprio il sistema delle aree produttive. con un'altra tavola analoga, e questa invece per gli ambiti di protezione fluviale. Sono degli allegati del piano territoriale che compongono, assieme alle norme di attuazione, assieme al rapporto ambientale e assieme alla relazione illustrativa, tutti i documenti più importanti del PTC. Ecco, allora adesso se va bene, io passerei all'illustrazione della variante al PTC, che è stata, appunto, come diceva prima la segretaria Cemin, sì, avviata nel 2019. Prego.
Ok.
Vado avanti?
Credo che sia stato abbastanza così sintetico, ma comunque esaustivo di quelle che sono le...
Certo.
Le competenze di cui si occupa il piano, la comunità di valle attraverso il piano territoriale. Ecco, se qualcuno ha qualche domanda, magari di carattere il generale, prima di entrare nel merito della variante, volentieri, così dopo chiudiamo la presentazione di larga scala, entriamo nel merito della variante.
Volevo chiedere, si può avere una copia una copia di quello che ha appena spiegato l'architetto Ricci?
E intende una copia proprio della presentazione? Perché allora il piano territoriale di comunità è pubblicato sul nostro sito istituzionale, in maniera anche ovviamente con tutta la documentazione, come dicevo, ha visto, sono parecchie tavole divise per ambiti, e c'è la relazione illustrativa, il rapporto ambientale, e poi sono allegati, non li ho citati in questo momento, una serie di studi fondamentali che abbiamo fatto, quindi un studio sul sistema delle aree agricole fatto dal dottor Rodasso, un sistema delle aree fatti dal dottor Bettu e così via. Anche l'architetto Giacomelli aveva contribuito a predisporre uno studio molto interessante sui sistemi insediativi, e quindi tutto è possibile, possibile consegnare documentazione un po' di tutti i tipi, dipende ovviamente quello che le interessa, il tema che vuole approfondire, altrimenti sul sito trova tutto.
Ah, ok, me lo cerco sul sito allora, grazie.
Sì, poi se avesse bisogno per qualsiasi cosa approfondire quant'altro, ovviamente il servizio urbanistico della comunità è a disposizione, insomma, se vuole qualche chiarimento. Io sono stata veramente frettolosa perché ovviamente l'argomento è importante, notevole, c'è anche una mole di documenti significativa, quindi non era, diciamo, il momento di...
Veloce, però era spiegato anche molto bene, però leggendolo sicuramente avrei capito un po' meglio. Era solo certo. Questo, pensavo certo, ci fosse certo. Almeno una descrizione come l'ha fatta vedere lei al monitor, forse già stata fatta, si poteva avere da poter leggere con calma, era solo questa la domanda.
Vabbè, sì, certo, anche la presentazione ovviamente è possibile avere.
Ecco. Sì, a riguardo... Proprio perché avevo immaginato ci sarebbe stata un po' questa difficoltà, ho ritenuto opportuno dare un'infarinatura, insomma, su quello che è il piano territoriale di comunità, perché altrimenti capisco le difficoltà, insomma, soprattutto per chi in qualche maniera non ha mai visto, non ha mai avuto modo di confrontarsi con questo tipo di strumento, o chi non si occupa di urbanistica, o chi è appunto nuovo consigliere, quindi... entra adesso un po' in queste dinamiche. Quindi comunque ringrazio l'architetto Ricci perché in maniera sintetica, come le avevo anche raccomandato, perché che non si possono dare troppe informazioni in questo momento, perché è anche complicato in modalità videoconferenza, insomma, entrare troppo nel dettaglio, però credo che, ripeto, un inquadramento di quello che è lo strumento, adesso ce l'abbiamo, poi come ha detto l'architetto, massima disponibilità da parte del servizio di strutture dell'urbanistica della comunità di valle per rendere disponibili i documenti, eventualmente anche per qualche approfondimento specifico. Ok, se non ci sono altre domande, io passerei allora alla variante oggetto del...
Va bene, allora ritorno. Si vedono le immagini?
Sì.
Si vedono le immagini? Oh, ok. E allora faccio una breve... Sì, scusa Mariuccia? Vedete tutto?
Dire che si vedono, vai tranquillo.
Sì. Ok, perfetto.
Si vede bene.
Ok, allora faccio una breve premessa al tema delle aree produttive di livello provinciale. Allora, le aree produttive di livello provinciale, proprio lo definisce insomma la parola stessa, sono previste dall'articolo 33 delle norme di attuazione del PUP e sono espressamente individuate dal piano urbanistico provinciale. Sono delle aree dove sono ammesse attività di carattere produttivo con delle destinazioni e delle casistiche abbastanza definite e appunto, come dicevo, sono previste dal piano urbanistico provinciale e sono di fatto un grado, diciamo, sovraordinato, comunque diverso da quelle che sono le aree produttive di livello locale, che sono quelle che sono regolamentate, diciamo, dai nostri piani regolatori. Quindi i piani regolatori comunali disciplinano le aree produttive di livello locale, quindi dove vediamo attività artigianali di vario tipo. Le aree produttive di livello provinciale sono delle aree appunto previste dal piano urbanistico provinciale e la legge urbanistica, appunto la novità di cui parlavo prima, è che possono essere riviste, ripianificate, ovviamente con una serie di valutazioni di carattere strategico, solo dai piani territoriali di comunità. E allora, nella nostra comunità abbiamo aree produttive di livello provinciale a Pergine, nell'area del Cire, Civezzano, area Cire, Calceranica e Levico, l'area Borba. E queste aree sono state, diciamo, dal piano territoriale di comunità già dal 2015 riverificate, ristudiate. È stato fatto anche un documento, uno degli allegati al piano territoriale è proprio un documento di linee guida sulle aree produttive. E sappiamo che già dal 2015, anzi dal 2011, quando il piano territoriale ha cominciato ad affrontare il tema della pianificazione strategica, il momento congiunturale, diciamo, sotto l'aspetto economico non era del tutto favorevole. Comunque erano stati fatti degli studi anche relativi alle aree produttive di livello locale per cercare di capire quali potevano essere le dinamiche per sollecitare lo sviluppo e l'insediamento anche di nuove attrezzature di carattere produttivo. Sta di fatto che diciamo che il piano territoriale aveva sostanzialmente confermato tutte le previsioni del piano urbanistica provinciale. Beh, qui c'è una breve cronistoria dello studio fatto prima del 2019. Comunque, ritornando alle nostre aree produttive, erano state confermate sostanzialmente tutta, tranne un'area a Civezzano. È chiaro che già dal 2015, prima adozione del piano, al 2018, seconda adozione del piano, tante cose sono cambiate, quindi c'è stata una sensibile necessità di cercare di rivedere queste aree per consentire alcune attività che magari nelle aree produttive di livello provinciale non potevano essere insediate. Allo stesso tempo,
scusami. Sì. Scusami, Paola, chiedevo appunto questo perché non so, magari mi è sfuggito, perché ho perso un attimo la connessione prima. Però forse spiegare appunto che a livello provinciale e a livello locale hanno delle possibilità diverse, no? Quindi ci sono delle cose che puoi fare da una parte e non puoi fare dall'altra. Ecco, quindi questa è un po' la
sì, diciamo che nelle aree
esatto, se puoi magari spiegare un attimo questo.
Sì, allora diciamo che nelle aree produttive di livello locale, quindi quelle previste dai piani regolatori di qualsiasi comune, diciamo, che siano o che non siano sottoposti alla previsione di un piano attuativo, quindi che siano in questo momento per la legge 2015 una superficie superiore ai 2500 metri quadri, diciamo che sono insediabili attività produttive più o meno di ogni tipo, quindi anche, che so, la produzione e la vendita dei prodotti locali che vengono prodotti dalle attività, possono essere insediate insomma varie tipologie di strutture produttive, di artigianato, di commercio, di produzione di vari tipi, quindi è possibile anche ovviamente realizzare l'alloggio per il conduttore e così via. C'è una grande flessibilità. Mentre nelle aree produttive e di livello provinciale, dove sono ammesse strutture per l'edilizia, strutture per la produzione, per la grande produzione di determinati prodotti, insomma, per intenderci, a Pergine abbiamo l'area dei fosnoccheri o piuttosto l'area del Cirè, sono ammesse attività solitamente regolamentate anche da un piano attuativo e coordinato ovviamente con i servizi provinciali, però per esempio non sono ammesse attività di vendita, attività di altro tipo per il quale adesso è l'esigenza ovviamente di insediamento, ovvero di una, non è ammessa una eccessiva diversificazione, diciamo così, non c'è una grande flessibilità. Per cui, adesso l'ho detto in maniera molto sintetica perché diciamo l'elenco dettagliato è dato dall'articolo 33 delle norme di attuazione del gruppo, se volete lo vediamo anche insieme, insomma. E diciamo che sono due tipologie di aree molto diverse e quindi da un lato strutture molto vincolate a un determinato tipo di insediamenti produttivi e anche regolamentate dalle norme di attuazione del PUP, quindi non è ammessa attività di vendita, non sono ammessi archivi ad esempio, adesso la norma sta un po' cambiando a dire il vero, comunque non sono ammesse attività di commercio al dettaglio e quant'altro, mentre nelle aree produttive a livello locale c'è, diciamo, molta più flessibilità. Adesso, diciamo, cosa è successo in questi ultimi 4-5 anni? Che ci siamo ritrovati con tantissimi capannoni, ovviamente, che nelle aree produttive di livello provinciale, che non riuscivano a svolgere più le attività per cui erano stati o realizzati o pensati, perché c'è stato un cambio ovviamente del sistema economico, ma sono sta a me ovviamente spiegarlo, no? Quindi l'economia ha portato a richiedere una modifica di queste aree e l'unico modo per modificare queste aree è dare competenza al piano territoriale di comunità di passarle da aree produttive di livello provinciale ad aree produttive di livello locale, quindi dire non sei più un'area produttiva di livello provinciale dove sono ammesse attività in maniera più rigida, più schematizzata, quindi edilizia, macchinazione o quant'altro, ma diventare attività produttive di livello locale. E questa è la facoltà che è stata data al piano territoriale, così come al piano territoriale è anche stata data facoltà di stralciare alcune aree produttive di livello provinciale sarebbe stata data, o di inserire nuove aree di livello produttivo provinciale. Ovviamente è chiaro che poi tutto passa sempre al vaglio della provincia, quindi non soltanto il servizio urbanistica, ma dal Dipartimento dell'Artigianato. Insomma, è chiaro che poi si parla di aree produttive previste dal PUP e quindi il confronto, diciamo, deve essere poi sempre svolto. Comunque questo tipo di attività per questa variante è stato ampiamente fatto in tutto il corso del 2019, è stata fatta la famosa attività di partecipazione prevista proprio dalla legge del 2006 che definiva la necessità di confrontarsi non soltanto con i famosi stakeholders, cioè i soggetti interessati sul territorio, ma anche con i comuni interessati, con la provincia e con i territori, con le circoscrizioni e quant'altro. E quindi diciamo, quando noi siamo arrivati nel 2019 a definire i contenuti della variante di questa variante al piano territoriale per le aree produttive, era stato già svolto questo tipo di approfondimento. Questa è uno schemino molto puntuale che definisce quali sono le aree produttive previste di livello provinciale che sono presenti nel nostro territorio. Vediamo l'area produttiva Cirè e Cirè Nord, i fosnoccheri, l'area produttiva Levico Morba, l'area produttiva Calceraniche e Coldonazzo. Noi abbiamo lavorato sulle aree produttive di Cirè e di Cirè Nord, quindi territorio di Pergine e territorio di Cirezzano, quindi diciamo siamo sul primo, come dire, tassello. i riferimenti legislativi che io sui quali ho un po' parlottato, diciamo, sono abbastanza definiti. Sono la legge 15 del 2015, con l'articolo 18 che definisce la riduzione del consumo di suolo. Quindi, piuttosto che la legge dice individuare nuove aree per insediamenti produttivi laddove ce ne fosse necessità, piuttosto rivedere le aree previste dal piano urbanistico provinciale, al fine proprio di cercare di recuperare il più possibile il concetto di non realizzare nuove edificazioni, limitare il consumo di suolo, non costruire, questo è un concetto, diciamo, filosofico, se vogliamo dire in questa maniera, che è concepito in maniera forte sia dalla nostra legislazione urbanistica che anche ovviamente ai principi di carattere nazionale. Poi, come abbiamo detto, le competenze del PTC, articolo 23, quelle di ritoccare le zone produttive, e l'articolo 118 della legge, che definisce cosa è consentito nelle aree produttive del settore secondario, sono ammesse appunto le aree, quanto ammesso dal PUP, dal piano urbanistico provinciale. E vabbè, questo è i riferimenti legislativi sul processo partecipativo che è stato svolto fino al 2019, e poi le norme di riferimento del PUP, vabbè, queste le abbiamo viste. Allora, qual è la situazione, il quadro conoscitivo delle aree produttive di livello provinciale del nostro territorio? Abbiamo aree esistenti che sono prevalentemente già utilizzate o già dotate di idonee opere di urbanizzazione, possiamo pensare alle aree di Caldonazzo Calceranica, abbiamo aree di progetto, ce ne sono appunto ancora l'area Borba in parte non è completata e anche appunto la zona di Civezzano e aree di riserva. E la tabellina di sotto che vedete individua un po' lo stato, diciamo, di dimensionamento di queste superfici, delle aree esistenti, delle aree di progetto. E qui passiamo invece subito ai temi che noi siamo andati ad affrontare con questa variante. Qui siamo a Civezzano, la località Sille o anche Barisei. Allora, dobbiamo fare un'ampia premessa sulla questione di Civezzano. Firmatemi se parlo troppo perché io non vedo i vostri volti, quindi non so se c'è qualcosa che non va. Questa è l'area di Civezzano. Per intenderci, l'area sotto sono i mobili cavalli, quella che vedete in bianco. Quest'area dà una forma un po' così trapezoidale, è la cosiddetta area Barisei. Quest'area era in previsione, vediamo se c'è qui, ecco. E, questa è l'area, questo è tutto il contesto sui quali noi abbiamo lavorato, per intenderci. Questo è il piano urbanistico provinciale. Il piano urbanistico provinciale, questa è l'area di Civezzano, la cosiddetta area Barisei-Cire, prevede tre aree, tre blocchi, diciamo, di aree produttive di livello provinciale. Per quello che invece riguarda l'area di Cire Pergine, queste due grandi aree. Cosa è successo? Con la variante al piano territoriale approvata nel 2018, come scelta progettuale si ritenne, avendo ampliato aree produttive in altri contesti, in particolare anche qui nella cosiddetta area ex pollo, di stralciare quest'area e realizzare un corridoio ecologico per cercare di separare i due grandi blocchi insediativi, considerando che questo era uno spazio non utilizzato, uno spazio verde, uno spazio agricolo, e nell'ambito di quelli che erano i concetti fondamentali del piano territoriale, cioè quello di salvaguardare gli aspetti naturalistici, il paesaggio agricolo e la valorizzazione degli elementi ecologici del territorio, era stato ritenuto importante stralciare quest'area produttiva. E nel corso dell'approvazione della variante, diciamo, le cose si erano un po' capovolte, perché da parte dei soggetti interessati, anche del comune di Civezzano, era sorta la necessità di rivedere in maniera assoluta questa posizione, e quindi era stato richiesto di un reinserimento di quest'area produttiva. E allo stesso tempo, sempre in fase di partecipazione, per i motivi che ho espresso prima, quest'area qui, cosiddetta ex pollo, era stato chiesto che venisse non più individuata come zona produttiva di livello provinciale, ma di livello locale, al fine di poter riutilizzare questi capannoni e quindi stralciando anche il piano ottativo, utilizzare questi capannoni in una maniera più flessibile, anche individuando aree legate alla produzione e alla vendita dei prodotti che sono realizzati in queste strutture. Ecco, quindi questo è il primo grande nucleo della variante. Il secondo nucleo, diciamo, della variante è legato all'area di Cirè. Questa è tutta un'area produttiva di livello provinciale che era stata confermata anche dal piano territoriale, così come previsto dal CUP. Per queste aree, per questi capannoni esistenti, col tempo si è manifestata l'esigenza da diversi imprenditori di poter gestire queste strutture in una maniera, appunto, come dicevo più prima, più flessibile, meno rigida, meno vincolata, quindi poter consentire la realizzazione di archivi, la realizzazione di strutture di vendita, la realizzazione di palestre e quant'altro che in precedenza non era ammessa. Per cui lo studio svolto dalla variante si è concentrato, dicevo prima, su questi due temi, quindi con la premessa fatta prima. Questa è la situazione, diciamo, che noi abbiamo adesso con il nostro piano territoriale. Il nostro piano territoriale oggi prevede quindi due zone produttive di livello provinciale e un'area agricola di pregio, due zone produttive di livello provinciale anche nell'area del Cirè. Questo è il PUP, abbiamo visto prima, questo è il piano regolatore di Cesano, per un breve inciso. E questa è l'immagine che abbiamo visto prima, e quindi un'immagine dall'alto che fa vedere con i diversi cromatismi in azzurro, quelle che vedete sono aree produttive di livello locale per le quali appunto si è chiesta una analogia per le aree cosiddette ex pollo. Quindi la proposta di variante qual è, e qual è la proposta di variante che è stata appunto adottata a novembre scorso e che viene, diciamo, confermata nella sua struttura oggi? Quella di ripristinare l'area produttiva cosiddetta Bariselli, dove era stato individuato il corridoio ecologico, considerata la richiesta del comune di Cipezzano e degli stessi imprenditori proprietari dell'area, e declassare la zona produttiva di livello provinciale ex pollo in una zona produttiva di livello locale. E questa è un'immagine fotografica dell'area, e analogamente svolgere questo stesso tipo di ragionamento, quindi di declassamento, per l'area produttiva di livello provinciale del Cirè, declassando la parte terminale laddove le richieste degli imprenditori, e dove anche una certa coerenza, diciamo, logica, hanno portato a ritenere che queste aree, i capannoni che erano inseriti all'interno, potessero essere utilizzati in maniera più flessibile. Ecco, questa è l'estrema sintesi della variante, per intenderci, e così come ve l'ho presentata. Forse sono stata anche qui un po' divagato, però spero di aver un po' chiarito quali erano i temi principali della variante.
Ecco, scusate, ho il microfono. Si è attivato. Grazie mille, architetto Ricchi. E se vuoi, Paola, puoi interrompere la presentazione, che credo che vediamo tutti ancora i nostri.
Cos'è che devo fare? Scusatemi, devo uscire.
Interrompi la presentazione. Se dovrebbe esserci interrompe presentazione sulla schermata. Se guardi.
Forse qui? Così? Ah,
sì, sì, sì. Okay. Esatto, bon, perfetto. Okay. Sì, perfetto. Grazie. No, ci vedevamo replicati. Ecco,
okay,
niente. E no, grazie all'architetto Paolo Ricchi. Allora, mi sembra di capire che questa proposta di variante va nella direzione di gestire una maggiore flessibilità di quelle che sono le esigenze che sono state manifestate in questi ultimi anni da un po' anche dal mercato. E come esperienza sul comune di Pergine, devo dire che io, nel ruolo appunto di assessore urbanistica, è da diversi anni che sento questo tipo di richiesta, perché effettivamente la rigidità nell'utilizzo delle aree produttive di livello provinciale, su aspetti che a volte sembrano anche magari forse eccessivi, di cui magari si fa fatica a comprendere un po' la ragione, però tant'è, così sono le PUP e così vanno gestite. Diciamo che è un'esigenza che almeno sul territorio di Bergine noi noi sentiamo da diversi anni, perché è cambiato il mercato e scoperto le esigenze, c'è stata la crisi che rende in qualche maniera auspicabile l'utilizzo di spazi già realizzati, quindi senza andare a crearne di nuovi, ma per modalità di utilizzo più flessibili. Un caso su tutti è quello, ad esempio, anche quello delle palestre che non possono essere insediate in aree produttive di livello provinciale, ma solo in quelle di livello locale. Noi abbiamo degli esempi per Cinegare dell'Industria sul lato a salire sul lato destro verso la città, per spiegarci, quella è un'area produttiva di livello locale dove sono ammesse questo tipo di insediamenti. Dall'altro lato, io avevo personalmente raccolto anche un po' la legittima poi preoccupazione anche di chi rappresentava il mondo un po' dell'artigianato, che in qualche maniera temeva che il sottrarre queste aree di livello provinciale alla loro specificità in qualche maniera poteva poi mettere in crisi un sistema nel momento in cui poi il mercato, le produzioni anche di grosso calibro dovessero mai ripartire. Ecco, quindi questo giusto per mettere sul piatto un po' un quadro conoscitivo, che in modo che tutti possiamo essere al corrente di quelle che sono anche le due i due aspetti, magari anche contrapposti rispetto a questa specifica valutazione. Ecco, quindi credo che in qualche maniera questa variante, per chiudere, vada nella direzione un po' auspicata da quello che è sono i tempi, insomma, che richiedono per poter sfruttare spazi già esistenti una maggiore flessibilità di utilizzo. Prego, se ci sono domande, credo che l'architetto Ricchi poi potrà entrare anche nel merito degli aspetti proprio tecnici.
Posso intervenire? Avevo alzato la mano, ma aspettavo che qualcuno mi desse l'ok.
Prego, Marina.
Posso andare?
Sì, vada pure.
Grazie. Grazie. Allora, io avevo una domanda molto semplice e intanto prima di farla volevo ringraziare l'architetto Ricchi, perché a me è sembrata estremamente puntuale e anche pur nella sintesi fatta è molto efficace, insomma, la spiegazione. E io volevo dire semplicemente questo: da quello che colgo, e premetto che non avevo assolutamente studiato prima nulla, per cui proprio acquisisco solo le informazioni dalla presentazione fatta, e mi sembra di poter riassumere che la variante di fatto, in termini molto semplicistici, prevede una sorta di trasformazione di carattere funzionale, quindi di possibilità concesse per i privati e di queste aree, e su due dei tre blocchi presentati, cioè quello del CIREPER genese, diciamo, e il blocco invece ex di valenza provinciale a Cirezzano. E direi, come mia impressione, insomma, visto anche quello che è stato detto, che diciamo l'economia si è modificata, le richieste, forse anche si è modificato tutto, come dire, l'insediamento urbanistico attorno a queste aree, no? Si sono avvicinate più anche alla parte di edificato residenziale, eccetera. Quindi probabilmente il tipo di servizio è più confacente con questo tipo di proposta e di trasformazione. Questo lo comprendo bene. Mentre mi lascia più perplessa, e qui volevo fare la domanda, la scelta sull'area invece ex Barisei, dove viene stralciato una previsione di corridoio ecologico che così a naso direi forse era stato inserito per qualche cosa, no? Per un riequilibrio dal punto di vista ambientale e appunto per anche rispondere in maniera più precisa alle indicazioni generali che sono contenute sia nel piano di comunità ma anche nei piani superiori, cioè quella dello stop a consumo di suolo. Siccome è stato detto che questa è un'area ancora, chiamiamola, uso termini impropri, ma vergine, comunque dove non c'è stata una pavimentazione di suolo, un'impermeabilizzazione, eccetera, mi domando come questa scelta di questo terzo blocco possa sposarsi ed essere in linea e coerente con appunto i dettami che, di cui abbiamo parlato prima. Ecco, questo mi piacerebbe avere un approfondimento, visto che siamo siamo un'assemblea appena eletta, io vedo per la prima volta questa cosa, però mi domando se questo sia in equilibrio e specialmente se sia in coerenza col dettame superiore.
Allora, su questo ripeto, anch'io non conosco nel dettaglio la storia e soprattutto le dinamiche che hanno portato a questo tipo di valutazione. Oltretutto non è il comune di cui mi occupo personalmente, quindi mi trovo magari un po' in difficoltà a fare una valutazione su questo aspetto. Non so se c'è il rappresentante del Comune di Silezzano che forse magari qualche elemento di dettaglio probabilmente magari riesce a fornirlo, e credo che sarebbe utile appunto anche per rispondere al quesito.
Sì, guardi, buonasera, sono Diego Puel. E allora, a me manca, devo essere sincero, sono anche io fresco di nomina, quindi la storicità nel dettaglio di quanto espresso l'ho studiata anch'io nei documenti che mi sono un po' recuperato in questi giorni in previsione di questa assemblea. Quindi degli aspetti più dettagliati di quanto trovato nei documenti non sono molto in grado di portarli, però ho visto che comunque c'era stata una manifestazione di interesse da parte dei proprietari del lotto e che c'era stata da parte del comune una valutazione di questo tipo nell'amministrazione precedente per il reinserimento di quell'area che era stata precedentemente stralciata. E ho visto le varie anche proposte che erano state fatte nelle quattro opzioni che erano state presentate originariamente per quell'area. E allora, l'aspetto di corridoio ecologico, in parte mi lascia un po' perplesso l'attraversamento previsto, cioè prevedere comunque un attraversamento in quell'area e con a fianco quel tipo di strada, sostanzialmente, nel senso che lì si prevede che passi della fauna e in un tratto molto un tratto di strada con un'affluenza, una percorrenza di veicoli non trascurabile, sostanzialmente, in quel tratto. E poi comunque dal punto di vista faunistico non entro nel merito e non saprei dare dei dettagli tecnici, insomma, in merito, però sono sicuro che eventualmente con accordi con gli stessi lottizzanti, insomma, eventuali, e sarà possibile definire una gestione, diciamo, dell'area, ma come è stato poi scritto anche nella relazione illustrativa, in cui comunque si parla di una gestione rispettosa dell'area urbana dei Barisei e una previsione del corridoio di 20 metri nell'area che riguarda il torrente, e poi successivamente nel dettaglio come potrà essere gestito il tratto che poi consisterebbe nell'effettivo corridoio ecologico, quindi l'area che poi sborda, diciamo, verso la strada provinciale. Lì probabilmente ci sarà la possibilità di definire qualcosa di più dettagliato successivamente, insomma.
Sì, allora, in merito al discorso del corridoio ecologico, effettivamente, guardando un po' la cartografia, anch'io mi domandavo un po' cioè un corridoio ha un inizio, dovrebbe avere un po' un inizio e una fine per mettere in collegamento degli ambiti che dal punto di vista ecologico appunto hanno, sono, risultano significativi. Lì effettivamente sembra un po' un ambito abbandonato a se stesso, perché giustamente è in una zona comunque abbastanza infrastrutturata, se non ricordo male a nord e a sud ci sono già delle attività produttive e anche in direzione verso Pergine va a finire, se non sbaglio, verso la zona industriale del Cirè in qualche maniera. E quindi pur comprendendo l'osservazione della collega Taffara, perché è vero, cioè lì è stata fatta una scelta, quindi mi immagino che sia stato fatto un ragionamento, perché credo che Marina fosse questo un po' quello che devi dire, alla base sarà stato un ragionamento che ha portato a definire quella cosa lì. In questo momento, devo dire la verità, fatico un po' a capire quale può essere il significato, vista anche la cartografia, di avere un corridoio ecologico in quell'ambito. E diversamente vedo un po' in qualche maniera, per quanto ho visto anch'io in qualche maniera oggi o quasi per la prima volta, vedo invece un concetto un po' più diverso di dare una continuità a un ambito di carattere produttivo in qualche maniera che potrebbe invece dal punto di vista urbanistico avere una sua logica, immagino. Credo sia questa un po' anche la motivazione che ha spinto probabilmente la comunità a pensare di poter accogliere questa proposta di stralcio, di questa stralcio dello stralcio, scusatemi in gioco di parole, e quindi di ripristinare una situazione che peraltro aveva già un'origine di diversi anni fa, insomma, quindi anche con, immagino, nei confronti dei soggetti portatori di interessi, con la creazione di aspettative, insomma, che in qualche maniera si sono viste vanificare da una valutazione appunto di questo corredo ecologico che in questo momento faccio anch'io fatica a capire un po' quale sia il significato. E questo magari è un po' un tema che alcune cose, insomma, che sono all'interno del PTC, che magari potrebbero essere oggetto poi di revisione, tra le varie eventuali vi accennerò un aspetto che potrebbe essere oggetto poi di discussione nelle prossime assemblee. Ecco, quindi credo che insomma sia questo un po' il motivo che ha portato la comunità a valutare positivamente questa richiesta di retrocessione rispetto alla valutazione fatta. Non so, chiedo all'architetto Ricchi se la mia interpretazione è corretta o se ci sono altri elementi, insomma.
Allora, diciamo che quest'area ha una storia particolarmente lunga. Quando noi nel 2010 abbiamo avviato la prediscussione del piano territoriale, avevamo appunto in quella fase lì ampliato leggermente proprio l'area di Fosnoccheri, avevamo fatto uno studio abbastanza approfondito anche con i servizi provinciali competenti in materia di industria e ci ritenevamo e avevamo leggermente ampliato l'area sovrastante, per intenderci l'area Rosalità Colombini, ma non di tantissimo, di poco. C'era quest'area che era prevista già dal 2006 a livello sia di piano urbanistico provinciale che di piano regolatore, che però erano anni, diciamo, che non vedeva una sua poi vera strutturazione e insediamento. In quella fase lì, sempre, ripeto, con tutta una fase di confronto e di partecipazione fatta dal 2011 al 2015 con i comuni, compreso il comune Civezzano, si ritenne interessante, appunto, come diceva anche la signora Taffara, quella di creare una sorta, sebbene non è una definizione corretta, quella di corridoio ecologico tout court, ma quella di creare una separazione netta fra questi due grossi ambiti insediati a livello produttivo, lasciando inalterata quest'area, un'area verde, tra l'altro caratterizzata da muri a secco, caratterizzata da una presenza vicina con il torrente Sil. E quindi, diciamo, questa scelta era stata confermata e ratificata sia in prima che in seconda adozione del piano territoriale. E successivamente, io sto facendo un po' la cronistoria di quest'area, successivamente, quindi già dopo la seconda adozione, il comune di Civezzano si è reso conto, diciamo, di questo tema che per l'amministrazione era abbastanza importante. e anche i proprietari, quindi si è ritenuto con la variante studiare una modalità per recuperare questa tipologia di insediamento. Quindi diciamo la storia è abbastanza secca, non ci sono dei temi ulteriori a quelli che si sono detti, anche per dare spazio appunto ai proprietari di poter chissà realizzare qualcosa. Ci tengo però adesso in questa fase a fare anche un'altra precisazione. Con l'entrata in vigore della carta di sintesi della pericolosità il 4 ottobre, che diciamo riunisce la carta di sintesi geologica e i temi del PGUAP, quindi del piano di utilizzazione delle acque pubbliche, e c'è già l'area, quest'area qui con il precedente piano regolatore era stata arretrata, ridotta su indicazione della provincia proprio per questa vicinanza col torrente Silla. Il rischio che comunque adesso poi sarà probabilmente uno dei temi che la provincia ci chiederà di approfondire, il rischio che quest'area venga poi ulteriormente diciamo ricontenuta proprio perché ricade in un ambito abbastanza a rischio idrogeologico, però questo è un tema che vedremo poi successivamente con i servizi provinciali. Ecco, quindi questa è una storia abbastanza, come dire, non ci sono altri tipi di approfondimenti sul tema. Sicuramente c'era un interesse da parte degli interessati a continuare a sviluppare quest'area e, come giustamente ha detto il consigliere Puel, sono stati comunque dati tutta una serie di accorgimenti a livello normativo, indicazione per quelle che devono essere poi delle tecniche, dei criteri da adoperare nella pianificazione, perché ovviamente l'area è soggetta a piano attuativo e quindi dovrà essere poi il comune a, come dire, indirizzare e spingere verso una valorizzazione di questo ambito insediativo.
Mi diceva il collega Rizzi che è saltata la corrente e quindi è uscita la connessione.
Mario c'è? Sì, io vedo collega. Ah, ma sì, ma manca un sacco di persone, forse anche il Massimo. Ok, cosa dico? Che è saltata la corrente? Sì, va bene, d'accordo, figurati. E allora, a nome della dottoressa Cemin, mi dicono che è saltata la corrente a Pergine e quindi molte persone probabilmente non sono più connesse e quindi di avere un attimo di pazienza, probabilmente anche il presidente Negrioli non è più riuscito a essere collegato. Non so chi manca, sicuramente la dottoressa Cimin e non vedo più neanche Massimo Nerioli. Voi ci siete collegati tutti?
Sì.
Sì.
Sì, era saltata anche qua la corrente.
Ah, ecco. Un attimo di pazienza, quindi.
Eccoci. Era saltato tutto, scusate.
Sì, mi diceva anche la dottoressa Cemin che anche lei mi ha telefonato per dire che è saltata, diciamo. Quindi di prendere un attimo.
Qualcosa che... Ok, aspettiamo un attimo allora, poi vediamo se... Se torna almeno segretario. Se nel frattempo c'è qualcun altro che ha dei quesiti, delle domande sulla proposta di delibera, dopo magari entriamo in alcuni aspetti di carattere procedimentale, no? In relazione a alcune indicazioni anche arrivate dalla PAT, perché qui, come aveva spiegato prima il segretario, abbiamo una delibera che era già stata oggetto di una prima approvazione, poi di fatto bloccata e annullata da parte della provincia per il problema del semestre bianco. E quindi adesso appunto chiediamo un po' al segretario che ci illustri qual è la situazione, richieste di eventuali annullamenti o non annullamenti. Insomma, credo che sia giusto che il segretario ci illustri un po' la situazione in modo da poter essere... riprendere, fare le nostre valutazioni e eventualmente procedere con questa nuova adozione. Vediamo se...
Ma quindi, scusa Massimo, è proprio a tutti gli effetti sì. Un'adozione che facciamo noi come assemblea sostanzialmente, no? Perché mi domandavo proprio se fosse, come dire, c'è il nostro forse una sorta di avallo o di, come dire, di conferma rispetto al mandato che è stato della precedente amministrazione, che ha anche una natura diversa piuttosto che della nostra, che sembra quasi essere un pro tempore. Questo infatti volevo chiedere, poi magari appunto il segretario riesce a essere più chiaro, perché sembra un po' tipica allora, come questione, posso, no? Per tanti motivi.
Sì. Io vi posso dire quello che le informazioni che ho raccolto tramite appunto un po' ci siamo confrontati anche con anche il Provicchi in questi giorni, sentito anche la provincia personalmente. E allora c'è stata una
perfetto.
Ecco, sì, ecco perché è stato arrivato il segretario. È stata una revisione di quelle che è l'indicazione delle competenze di questa nostra assemblea da parte della provincia, nel senso che inizialmente sembrava che fossero molto limitate e semplicemente limitate all'approvazione alla conclusione di procedimenti già avviati sostanzialmente. In realtà proprio di questi giorni c'è stata un'apertura, anche perché, come avevo accennato inizialmente, non è più così certo che il nostro lavoro si esaurirà a giugno del 2021. È probabile che i tempi anche della riforma si allunghino, e quindi tenere, diciamo, le comunità in qualche maniera ostaggio di una riforma senza poter poi fare delle valutazioni che in qualche maniera hanno anche una ricaduta su quello che è il tessuto territoriale, paesaggistico, ma anche socio-economico, insomma, del territorio, sarebbe un po' un, in questo periodo poi di difficoltà amplificate dalla situazione che stiamo vivendo, non sarebbe sicuramente la cosa auspicabile. Per cui credo che la provincia abbia esteso un po' quelle che è la, le competenze, quindi sono ragionevolmente sicuro sul del fatto che ecco, è il nostro compito, insomma, e l'assemblea è nata anche per fare questo tipo di valutazioni. Dopodiché è vero, noi ci inseriamo su un procedimento che di fatto riparte da zero, quindi è come se quello che è accaduto a novembre in qualche maniera non ci fosse mai stato. Chiedo al segretario di correggermi se sbaglio qualcosa, però mi sarebbe capire che noi effettivamente adottiamo, andiamo in prima adozione con un provvedimento nuovo, cioè se non ci fosse stato il provvedimento di novembre non cambiava nulla in qualche maniera. Cosa cambia? Cambia il fatto che noi stiamo decidendo se avallare o meno, insomma, delle indicazioni, delle valutazioni che in maniera anche approfondita aveva già fatto la comunità di valle quando era insediata, insomma, quella precedente, prima del commissariamento. E quindi è chiaro, conoscendo, insomma, chi ci lavora e la meticolosità, insomma, la professionalità che connota un po' il servizio anche urbanistica della comunità, e sapendo il confronto che è stato fatto poi su questi aspetti anche con i vari comuni, credo che, insomma, le conclusioni e le condizioni per l'approvazione di questo provvedimento ci siano, insomma, senza nessuna difficoltà. Però capisco, Giacomelli, la domanda, perché siamo soldati qua a dover adottare da zero una cosa nuova che ancora non conosciamo nel dettaglio, se non per la presentazione di oggi. Se questa, ma immagino che questa preoccupazione, insomma, sia quella un po' di tutti. Ma certo, è il nostro compito in qualche maniera, volenti o nolenti, e quindi ripeto, se noi dovessimo partire da qualcosa che nasce adesso, mi porrei anch'io giustamente questo qualche dubbio, però ripeto, questo era già stato un provvedimento oggetto di verifica, di consultazione, di condivisione, e quindi credo che non vedo problemi particolari dal punto di vista personale, insomma. Riguardo il discorso del procedimento, magari chiedo al segretario magari un chiarimento in merito ad alcuni aspetti relativi alla precedente delibera: deve essere annullata, non deve essere annullata, possiamo, cioè, questo sono alcuni aspetti che magari sono ancora un po', a me non sono ancora del tutto chiari, quindi se ci sono elementi in tal senso credo sia utile e corretto che i componenti dell'assemblea ne siano informati.
Certo, allora in merito a questo ho messo sul video quello che è poi il dispositivo della delibera. Allora, anche a seguito di ulteriori informazioni chiaramente e chiarimenti avuti con gli uffici della provincia che ci aiutano sulla stesura dei provvedimenti, allora, e come ho detto prima, in realtà gli elementi per l'annullamento, allora noi potremmo fare l'annullamento in autotutela, potremmo farlo. C'è anche da dire che gli elementi a tutti gli effetti non ci sono. Ma perché non ci sono? Perché, come spiegavo prima, non abbiamo mai avuto una definizione chiara, anche come ribadito e come c'è scritto anche nel provvedimento, anche la legge del marzo 2020, che ha specificato in maniera molto molto chiara che le varianti al PRG dei comuni erano soggette a semestre bianco, invece quelle dei PTC nessuno le ha mai citati. Tra l'altro c'è tutta una serie di corrispondenza anche qui gli uffici, proprio con la provincia, non solo con servizi urbanistica ma anche con altri servizi, che le autonomie locali per esempio, al quale abbiamo chiesto: ma cosa facciamo noi di questo provvedimento? Perché da nessuna parte abbiamo la definizione del fatto che la nostra delibera era illegittima. Per questo motivo sul provvedimento che portiamo in votazione in questa assemblea viene è stato scritto di riapprovare e riadottare, per quanto esposto in premessa, ai sensi degli articoli 23, quindi sempre stessi della 15-2015, la prima variante al PTC per la modifica delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale, redatta dal Servizio Urbanistica della Comunità e costituita dai medesimi documenti allegati alla delibera del Consiglio 36 di data 23 novembre. Quindi noi andiamo a riapprovare la stessa identica cosa. E questo ci permette anche di dire che andiamo a completare un procedimento già avviato, che non è solo un procedimento dettato dal fatto che il Consiglio della Comunità abbia già approvato con delibera 36 la variante, ma questo è un provvedimento che nasce, è un procedimento che nasce ben prima, e nasce appunto con tutto il processo partecipativo e con tutti i vari step del procedimento appunto previsto dalla 15 del 2015 per la redazione e la prima approvazione di una variante al PTC. Tra l'altro poi sul medesimo provvedimento noi diciamo di depositare nuovamente la prima variante al PTC. Quindi si sta parlando di un provvedimento, di una variante identica a quella precedente, perché se noi adesso andassimo a variare una sola virgola, non potremmo far questo. Allora lì sì sarebbe il caso di annullare in autotutela da parte della comunità, che tra l'altro non c'è più neanche l'organo che possa annullarla, dovrebbe farlo il commissario. Però in quel caso avrebbe senso annullarla, perché andiamo a cambiare qualcosa. Ma dal momento in cui noi adesso portiamo lo stesso identico argomento, la stessa identica variante, uguale e medesima con tutti gli elaborati di prima, è una riapprovazione che viene fatta da un organo competente e soprattutto sicuramente fuori dal semestre bianco.
Ok, e quindi anche in merito all'obbligo di pubblicità, eccetera, e quindi questo in qualche maniera bypassa la necessità di dover pubblicare,
sì, cioè, allora, che sono noi l'elemento. Esatto, allora noi la diamo lo stesso. L'unica cosa che tra virgolette ci risparmiamo di fare è la possibilità, vado avanti con la lettura del dispositivo allora, infatti noi diciamo di depositare nuovamente la prima variante al PTC per la modifica delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale in tutti i suoi elementi a disposizione del pubblico per 45 giorni consecutivi presso il Servizio Urbanistica della Comunità a far data dal giorno 4 gennaio 2021. 4 gennaio per tutti sono i 10 giorni di pubblicazione. Dando atto con l'avviso del deposito non verrà nuovamente pubblicata su un quotidiano locale in quanto già fatto in data 15 maggio 2020 sul quotidiano Il Trentino come evidenziato in premessa. Di pubblicare nuovamente la prima variante al PTC per la modifica delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale in tutti i suoi elementi costitutivi di cui al precedente punto sul sito istituzionale della comunità. Quindi diamo ancora visibilità a questa variante, di dare atto che entro il periodo di deposito chiunque può prendere visione della prima variante al PTC per la modifica della riproduttiva del settore secondario di livello provinciale e presentare osservazioni nel pubblico interesse. E qui diciamo di tenere conto di tutte le osservazioni già pervenute durante il periodo di pubblicazione dal 15 maggio 2020 per 45 giorni consecutivi come evidenziato in premessa. Quindi noi qui rifacciamo tutta la pubblicazione omettendo solo la pubblicità sul quotidiano Il Trentino e diciamo però di tenere buone le osservazioni presentate nel primo periodo anche per non costringere, mi sembra che le osservazioni qui l'architetto Ricchi può confermare siano due osservazioni presentate dai comuni, non costringiamo i comuni a ripresentare nuovamente le osservazioni, teniamo buone quelle che avevano già fatto in quella sede.
Ok.
L'unico
elemento era la pubblicazione sul quotidiano, insomma, che può essere, se avete fatto le verifiche, insomma, quello può essere,
sì, può essere omesso.
Io su quella, sì. Mariuccia, mi permetto di dire che mi sembra un po', questo è un mio punto di vista, il fatto di non pubblicare su un giornale non consente la partecipazione del cittadino comune, perché il cittadino comune
non come fa a sapere, cioè come si fa a omettere la pubblicazione sul giornale? Quelle osservazioni le facciamo salve sicuramente e restano quelle di maggio, per intenderci, e quelle non le tocca nessuno, le valuteremo, risponderemo e quant'altro, però a mio avviso, siccome si riadotta, quindi si riparte, così come si fa una prima e una seconda adozione, si trasmette in provincia e si ripubblica sul sito, vabbè, sul sito già c'è, si deposita per 45 giorni, a mio modesto avviso andrebbe fatta la pubblicità sul giornale, perché altrimenti il cittadino comune non ha accesso alla conoscenza di questo procedimento. Questo però è il mio punto di vista, ci tengo a precisarlo.
Allora, su questo abbiamo già parlato, comunque sia su questo mi hanno garantito, cioè mi hanno confermato anche in maniera scritta tra l'altra, quindi sono tranquilla come segretario, dicendomi che se facessimo anche una seconda pubblicazione, si può anche fare, nulla vieta, però sarebbe comunque un qualcosa in più, perché la procedura amministrativa prevista dalla legge noi l'abbiamo già fatta in maniera corretta. Ripeto, solo nel caso in cui questa approvazione venga fatta in maniera identica a prima. Se solo cambiasse qualcosa, allora si parte da qualcosa di nuovo. Cambia tutto quello che stiamo facendo.
No, ma d'accordo. Allora io credo, insomma, giustamente ci sono delle competenze specifiche, insomma, avete approfondito, e credo che, insomma, noi ovviamente prendiamo atto di queste verifiche che avete fatto. So che non è stato comunque semplice, perché ci sono stati anche dei cambiamenti in corso proprio un attimo prima che si collegasse il nuovo segretario, e spiegavo un attimo come ci sono state anche delle diverse interpretazioni sulle competenze, no, da parte di questa assemblea, perché legate al fatto che probabilmente prima non essere una cosa che stava in carico qualche mese, e adesso probabilmente avrà un ruolo un po' più lungo e articolato nel tempo, e quindi giustamente per monitorizzare l'attività anche che riguarda aspetti urbanistici e pianificatori della comunità, quindi vengono in qualche maniera sotto estese queste competenze. Quindi sugli altri aspetti prendiamo atto, insomma, delle verifiche che avete fatto per quanto mi riguarda, insomma, e poi adesso direi di dare la parola ai colleghi per sentire se qualcuno ha bisogno di ulteriori chiarimenti, dopodiché potremo anche procedere con la votazione. Ecco, se c'è qualcuno, ho visto una mano alzata, però non so, mi sono perso da chi.
Sì, sono io, Massimo, scusami, sono Riccardo Giocamelli. Anche a me sembra un po' strana, scusa, questa cosa della non ripubblicazione, perché per esperienza io ho seguito il piano del Parco dello Stelvio per la PAT, che hanno dovuto fare una nuova prima adozione per motivi analoghi, diciamo, e è stato pubblicato due volte, quindi, insomma, verificherei la questione, poi non entro nel merito della variante, però, insomma, almeno dal punto di vista procedurale vale la pena, insomma, farla questa verifica prima di fare un autogol, insomma.
Ok.
Allora, io concordo sul fatto che è opportuno non fare autogol, assolutamente, però mi sembra di aver sentito dal segretario che ha avuto una conferma anche scritta, insomma, della validità di questo modo di procedere, se non sbaglio. Quindi in questo momento io personalmente prendo atto di quello che dice il segretario, perché presumo che abbia fatto queste verifiche, insomma. Almeno mi sembra di aver capito così, mi collega se sbaglio, ma c'è anche qualcosa di scritto, no?
Sì, come dicevo prima, il parere scritto che abbiamo fa riferimento proprio al fatto che noi andiamo a riapprovare la medesima variante, uguale identica prima. Pertanto abbiamo già dato e garantito tutta la pubblicità prevista dalla norma con quel primo avviso fatto il 15 maggio, perché in realtà il pubblico, la popolazione, i comuni non erano al corrente del fatto che quel provvedimento fosse in dubbio sul semestre bianco, in quanto è uscito, è andata la pubblicazione sul giornale, sono arrivate le osservazioni che sono arrivate e chi ha voluto visionare ha visionato. Quindi la procedura è andata avanti nel modo corretto. Ripeto, l'abbiamo poi sospesa perché c'è mancata questa definizione in maniera chiara e soprattutto normativa, perché tutte le i dubbi sono venuti da interpretazioni di soggetti diversi dal Consiglio Provinciale, che è colui che legifera, e pertanto siamo rimasti sempre fermi con questo provvedimento. Adesso ci ritroviamo nuovamente a riapprovarlo, e il parere che mi è arrivato scritto ha detto: guarda, tu puoi anche non pubblicarlo perché hai già fatto la procedura in maniera corretta. Ripeto, nulla vieta che, se come assemblea dite guarda, facciamo, esageriamo, pubblichiamolo nuovamente, si può fare anche una pubblicazione nuova sul giornale, insomma è un qualcosa in più che sicuramente che non fa male, cioè un costo, il costo della pubblicazione sul giornale, insomma non è che stiamo parlando di, però se l'assemblea è d'accordo sul fatto di pubblicarlo si può fare tranquillamente, si può anche ripubblicare.
C'era Maria Zaffara, visto che aveva alzato mi sembra la mano.
Sì, allora io volevo dire una cosa rispetto a questa questione della pubblicazione, che senza assolutamente mettere in dubbio tutto quello che ci ha doviziosamente spiegato la segretaria, però è anche vero, sono anche vere due cose. La prima, che come diceva qualcun altro, è anche una questione di stile adottato, non è solo una questione di se necessario per forza. Penso che se il piano tutto si è dotato autorevolmente di un certo stile compartecipativo, eccetera, di ascolto, di condivisione, eccetera, forse uno sforzo in più anche in questo momento, da questo punto di vista, varrebbe la pena farlo, anche per un altro motivo, che noi siamo un'assemblea totalmente nuova, totalmente atipica, e di persone che vedono oggi questa cosa in gran parte e che quindi si assumono la responsabilità di un voto che, come sottolineare il fatto che non c'è solo lo stesso identico provvedimento che ha già fatto il suo iter, ma c'è anche chi lo approva che entra in gioco. E quindi io personalmente avrei molto piacere che ci fosse un iter come se partisse davvero da zero, da una nuova assemblea approvante, perché non è che si ritarda, insomma, capisco la fretta, ma forse mantenere lo stile, rispettare una nuova assemblea che, si prende la responsabilità di votare questo, e quindi... ecco, siamo altre persone e quindi io rifarei un po' ripartire tutto, anche la pubblicazione, per rimettere in condizione nuovi cittadini, nuove persone eventualmente di poter studiare la cosa ed eventualmente dotarsi della facoltà di osservare qualcosa che finora non è stato osservato.
Presidente? Il presidente mi sa che ha perso la connessione nuovamente. Vedo la mano alzata di Giorgio Dalla Piccola, nel frattempo se è una mano alzata.
No, eccomi, ci sono, scusate.
Ah, ok.
Sì, ho alzato la mano, se mi sentite.
Sì, prego.
Mi sentite?
Sì.
Sì.
Sì. Scusate, perché qua vedo che la connessione è un po' a volte, io ho fatto anche difficoltà a seguire tutto il filo del discorso, che a volte saltava un po' di tutto. Ma io rappresento la minoranza, no? Di Civezzano. Guarda caso c'è il mio territorio di cui si parla. Una cosa sento, cioè sempre riapprovare, però una cosa mi faceva un po' da puntualizzare. Innanzitutto, come avete ben detto, questa variante è un'esigenza della precedente amministrazione, che qui oggi non è pienamente rappresentata. Cioè, ci sono altre persone, prima ha parlato Diego Puel, che della nuova amministrazione è il vice sindaco, però come ben vedete poi di questa area, di queste risorse che si liberano, non ho potuto essere preciso, perché chiaramente da quello che ha fatto capire ancora non hanno deciso su quello che sarà l'utilizzo di quest'area. Quindi io mi trovo un po' in difficoltà adesso a discutere di un'area che è sul mio territorio, che però oggi ovviamente o vado a vedere quelle che erano le progettualità di una passata amministrazione, di un sindaco che non si è presentato, che probabilmente in quel momento lì aveva delle idee ben precise, e oggi abbiamo un nuovo sindaco, un nuovo vice sindaco, e quindi chiaramente trovo un po' in difficoltà a discutere di una cosa di questo genere, perché ovviamente va bene, si liberano delle risorse, ma poi in quell'area lì che ci si fa? Quindi sembra un po' riduttivo pensare solo all'area in maniera così generica. Poi anche il discorso di pubblicizzare la situazione come fosse una cosa ex nova non la vedo male, proprio perché a questo punto molto probabilmente la discussione non è tanto sull'area stessa, ma sulla progettualità che poi verrà portata avanti. Grazie.
A questo punto credo che sarebbe magari importante fare un giro, seppur rapido, su cosa anche con gli altri componenti, per capire un po' qual è il sentore. Abbiamo sentito due voci che in qualche maniera hanno dato un certo indirizzo. E io, ripeto, personalmente sono sempre anche dell'opinione che meno si appesantisce il procedimento amministrativo, se una cosa non serve evito di farla, perché dopodiché è chiaro che il discorso della partecipazione ci sta anche il discorso della linea, dello stile, insomma, è stato utilizzato fino adesso, e quindi potrebbe anche starci della pubblicazione. Ripeto, d'altra parte vediamo di, seppur pochi, ma di non spendere inutilmente dei soldi che non è necessario spendere, per una questione di principio. Ecco, però su questo, siccome dobbiamo decidere insieme, sarebbe secondo me opportuno. Mi sembra di capire che non stiamo discutendo sul merito, nel merito della variante, stiamo discutendo un po' di questo aspetto magari tecnico, e quindi forse un giro rapido per dire cosa ne pensa, anche per capire un po' dove andiamo a parare con la discussione. Non so, segretario, cosa dice?
Sì, infatti volevo precisare questo, Presidente. Allora, quel documento che io vi ho fatto vedere è una proposta di delibera. Sempre si porta la proposta di delibera. Come vi ho detto, se l'Assemblea dice va bene, nel merito della variante si va avanti così, vogliamo comunque che venga pubblicata nuovamente sul giornale, il provvedimento che uscirà pubblicato sarà modificato in base alle vostre richieste. Come ho detto prima, il parere che mi hanno dato permette di non fare la seconda volta la pubblicazione, ma non esclude il fatto che si possa fare la seconda volta la pubblicazione. Okay.
Ma quindi questo senza allungamento dei tempi, sostanzialmente, c'è una modifica che eventualmente...
Senza allungamento dei tempi, perché comunque noi la pubblicazione per i 45 giorni la facciamo lo stesso.
Okay.
Cioè, quindi abbiamo detto comunque facciamo la pubblicazione, ritrasmettiamo in provincia, ritrasmettiamo tutto il materiale ai comuni limitrofi, e quindi tutta la procedura è identica.
Okay. Grazie.
E quindi si aggiunge semplicemente la pubblicazione sul giornale.
Ok, c'è Giovannini, ho visto.
Sì, volevo soltanto intervenire in merito proprio alla variante, che tra l'altro riguarda anche la parte ipergine, che secondo me è anche molto importante, perché poi la parte sempre della possibilità di liberare nuove risorse in questo periodo soprattutto, e in quella zona là dove ci sono molti capannoni, e secondo me è molto importante, anche perché quelli di interesse provinciale, come ha ribadito lei, hanno sempre molti vincoli, e questo permetterebbe forse anche uno sviluppo migliore di quell'area là. Per quanto riguarda quella di Civezzano, io non so le motivazioni che avevano portato alla richiesta dell'inserimento del corridoio ambientale, ma immagino sia stata la provincia che ha voluto magari gli uffici provinciali provare ad inserirla, ma mi sembra di aver capito che quell'area già prima era produttiva, quindi era già produttiva, quindi comunque questa variante non va a scombussolare una situazione che era già, diciamo, in essere. Immagino poi che il comune abbia valutato le proposte dei proprietari e che abbiano anche fatto delle progettualità o comunque abbiano motivato con delle cose anche sensate le loro richieste. Quindi io sono favorevole a questa variante perché penso che sia positiva, dopodiché questa è la mia opinione, soprattutto per l'area di Pergine, perché conosco l'area, perché ho anche dei clienti in zona, quindi conosco le problematiche che ci sono. E di più è già ampiamente urbanizzata, quindi non è che abbia problematiche di sorta.
Ecco, ma già che ci siamo, in merito al discorso dell'avviso di pubblicazione, per capire un po'...
Se si vuole... Per me, non, ma per me è indifferente, insomma, non lo vedo come una cosa essenziale, però se si vuole fare, sono favorevole.
Ok. Prego.
C'è la mano alzata di Daniele, credo Mattivi, che è arrivato dopo, se non sbaglio.
Avessi.
Ah sì, scusa, è perché non c'è scritto il cognome sulla presentazione.
Anch'io volevo dire che sono favorevole alla variante, specialmente secondo me può creare altri posti di lavoro, visto che sono lì dei capannoni un po' dismessi, che non hanno più delle produttività. Dopo, inerente alla pubblicazione sul giornale, anche per me può andare bene, insomma, di Repubblicano. Grazie.
Grazie.
Scusate, sono arrivato in ritardo. Anche da parte mia, comunque, per come vedo, noi siamo favorevoli alla variante, e per la pubblicazione sul giornale la burocrazia costi i soldi buttati via, ma se ritenete che sia opportuno, basta farla, insomma, ci stiamo anche noi. Però, secondo me non è indispensabile, tanto si ripete tutto quello che è già stato mandato dalla prima versione una volta. Grazie.
Ok. Qualcun altro? Sì?
Sì. No, allora io volevo fare una considerazione che comunque il lavoro che è stato fatto nella precedente assemblea della comunità, diciamo, è passato da un processo partecipativo con l'azione e con tutti i portatori di interesse, gli stakeholder eventuali, insomma. E quindi mi trovo, cioè, allora, l'opzione di riprendere in mano un procedimento da zero da parte nostra dovrebbe prevedere una completa revisione del tutto, perché altrimenti è una cosa tra virgolette a metà, nel senso che semplicemente ripubblicare dal mio punto di vista non porta la nostra firma, in ogni caso porta semplicemente il pubblicare un lavoro comunque fatto da altri e va semplicemente ad aggravare, seppur di poco, un bilancio, diciamo, pubblico comunque. E quindi sicuramente è un processo, tra l'altro, partecipativo fatto l'anno scorso, quindi le possibilità e le opzioni per i portatori di interesse di esprimersi in merito ci sono state. E poi, vabbè, quello che, diciamo, sicuramente mi piace per quanto riguarda il territorio di Civezzano è la parte principalmente che va a declassare l'area dell'ex pollo, perché comunque dà la possibilità di creare una nuove possibilità economiche anche per il nostro territorio. Per quanto riguarda l'area dell'ex Barisei, non c'è sicuramente nulla di già definito, e sono convinto che per
essendo che diventerebbe comunque un'area provinciale di progetto, e da lì poi con il successivo piano attuativo verrà definito in accordo con i proprietari e con, rispettando tutte le disposizioni provinciali, verrà sicuramente definito un piano che tenga conto di tutte le considerazioni fatte finora anche da quel punto di vista. Poi si tratta comunque di un'area che, come abbiamo già detto ampiamente, era un'area produttiva, destinata ad essere area produttiva, poi stralciata e poi comunque ha subito, diciamo, di nuovo l'interesse per un aspetto produttivo, insomma, ecco. Quindi per quanto mi riguarda, visto il trascorso, a prescindere da chi abbia preso le decisioni, insomma, in passato, mi trovo in difficoltà a pensare di dover ridiscutere questo tipo di procedimento, perché l'alternativa dovrebbe essere quella di ripartire da zero, altrimenti mi viene da dire è un intervento a metà, se non, quindi io mi trovo favorevole a procedere, insomma, con questa variante.
Sì, se posso intervenire, mi trovo favorevole anch'io, io faccio parte tra l'altro del Consiglio di Comunità che l'aveva approvata quel 23 novembre, e quindi da parte mia favorevole all'approvazione, ma ritengo, questo è il mio punto di vista personale, che la ripubblicazione, per pochi che siano, sono soldi pubblici spesi che si potrebbero evitare, ma a garanzia di tutti, se fa... quindi si può rifare, insomma.
Presidente, io non so se non ci sono, vedo altre mani alzate. Mirko Gadler.
Sì, salve, il mio voto sarà favorevole, in quanto ho già votato appunto a novembre anch'io. E per quanto riguarda la pubblicazione, io farei quello che serve sostanzialmente. Grazie.
Okay.
Poi abbiamo Armando Tamanini, vedo mano alzata.
Sì, posso parlare?
Mm-hmm. Sì, prego.
Ok, allora, no, è già passato più di un anno da quando la volontà dell'Assemblea della Comunità di Valle voleva approvare questo provvedimento. Io credo che questo provvedimento sia stato valutato bene dalle amministrazioni coinvolte, hanno seguito l'iter, purtroppo non è andata in porto l'approvazione per una serie di disguidi, ma secondo me quello che c'è stato prima del 23 novembre, prima dei sei mesi, diciamo, l'iter fatto fra pubblicazione eccetera, potrebbe essere già fatto, insomma, già da non rifare. Quello che è da fare è l'approvazione della delibera, che si è bloccata per questi disguidi, quindi io sono favorevole ad approvare la delibera così com'è, e mantenendo quello che è stato fatto prima nell'iter istruttorio, quello secondo me va bene, perché è stato fatto prima dei sei mesi dell'ipotetico semestre bianco, che nessuno capisce se c'è o non c'è, insomma.
Okay. Poi abbiamo Franco Passamani, vedo la manina.
Sì, buonasera, cioè, io sono consigliere entrato con la candidatura nuova, per cui, cioè, sono un po' esterno a questo procedimento e ho visto poca cosa. La domanda è, uno, è stato un iter che dal 2015 fino al 2019 ha avuto dei cambiamenti continui, nel 2019 è stato approvato e nel 2019 è stata fatta la variante, vuol dire che è in evoluzione continua, non è un qualcosa di fermo, ed è fermo da un anno, perché cioè, stiamo pensando, per cui non è detto che tutto sia da non valutare. Un aspetto che mi passa così, mi sembra opportuno osservare, cioè io vedo che viene pubblicato, per cui vuol dire che viene messo al pubblico, che può fare eventualmente, credo, delle segnalazioni, e non posso farle io come consigliere. Mi sembra qualcosa che non è proprio, cioè posso fare l'osservazione come cittadino, ma sono all'interno dell'assemblea che lo approva e devo approvarlo perfettamente tale quale. Chiedo al segretario se ho capito bene la situazione.
Sì, allora rispondo. Non è proprio così. Allora, le osservazioni può farle un qualsiasi cittadino, anche un consigliere, dal momento in cui è pubblicato. Il ruolo dell'assemblea in questo momento è quello di andare ad approvare una variante che, allora, è un'assemblea nata, a mio giudizio, ma questo siamo anche in streaming, quindi se il pubblico lo vede non è un giudizio, nel senso che un'assemblea un po' strana, nel senso che normalmente, come prima, era il consiglio della comunità che portava al consiglio medesimo, quindi il comitato esecutivo che portava al consiglio l'approvazione di un piano, di una variante al piano, sulla quale aveva seguito tutta una procedura tecnica con gli uffici e di procedura di partecipazione con tutta una serie di soggetti, e portava al consiglio l'approvazione di un risultato finale. Quindi lì il consigliere poteva anche presentare delle osservazioni, potevano andare d'accordo e approvare una variante. In questo caso non è che voi non possiate presentare osservazioni, semplicemente ci troviamo a riapprovare una cosa già uscita in questo modo, e pertanto una qualsiasi modifica che voi proponiate, che potete fare, attenzione, potete fare perché è vostra competenza farlo, però viene meno questo provvedimento proposto in questo modo. Se voi dite no, non lo approviamo, non siamo favorevoli, e quindi si va a rivedere gli elaborati della variante, si può fare, sarà una variante che non è andata in approvazione, quindi c'è il diniego, si chiude questa proposta di variante e si riparte con tutta un'altra fase con eventuali osservazioni o modifiche che chiaramente saranno anche tecniche, quindi ci tengo anche a precisare che, come detto prima, l'architetto Ricchi, che comunque questo è il risultato di un processo partecipativo e di tutta una serie di pareri, di proposte, di richieste fatte da diversi soggetti sul territorio di tutta la comunità.
Sì, allora mi permetto di intervenire un attimo, perché non credo che sia la volontà di prendere altro tempo su, credo che i contenuti, insomma, in qualche maniera mi sembra che siano abbastanza condivisi, pur nella legittima preoccupazione, magari perplessità, del fatto di trovarsi seduti oggi a dover adottare un provvedimento chiaramente con pochi elementi conoscitivi. Però, come dicevo prima, io ho piena fiducia nel lavoro svolto dalla comunità di valle nelle precedente, prima del commissariamento, e soprattutto anche della parte tecnica che ha sviluppato la proposta, e ritengo che siamo in una situazione in cui treni ne passano pochi, e quei treni quando passano bisogna fare in modo di creare le condizioni che si possono prendere, e allungare ulteriormente i tempi di approvazione di questo provvedimento credo che sarebbe proprio un'ulteriore perdita del treno. E quindi non penso che il problema, mi sembra, da quello che ho sentito, poi magari c'è qualcuno che non ha parlato o si esprimerà diversamente, ma non credo che il problema sia tanto quello, è più un discorso appunto di procedimento, ma anche sentendo gli ultimi interventi mi sembra in qualche maniera aver capito che anche il dispositivo così come è stato proposto, anche alla luce degli approfondimenti che ha fatto il segretario, possa andare bene così. Personalmente, insomma, in qualche maniera io ho avuto questa percezione, è quello che penso personalmente, visto, insomma, stiamo facendo un po' anche il giro, ne approfitto dando anche la mia valutazione favorevole al dispositivo come attualmente.
Non so se ci sono altrimenti, non so, Presidente, veda lei se vuole portare in votazione così com'è, oppure proponendo la modifica al dispositivo con la seconda parte quotidiano. Veda lei.
Io la proporrei a questo punto, visto gli approfondimenti fatti, la proporrei così, insomma, vediamo di il dispositivo così com'è. Però ripeto, questa è un'assemblea, mi piacerebbe quindi se fosse una decisione a maggioranza, quindi in questo momento non abbiamo un po' il numero, no? Di quanti sono per una cosa o per l'altra, è un po' difficile in questo contesto. Io proporrei di mettere alla votazione la proposta così, e ripeto, avete fatto degli approfondimenti di carattere normativo e giuridico e avete anche degli elementi scritti, delle risposte scritte, e ecco l'importante, insomma, abbiamo piena fiducia nel vostro operato appunto dal punto di vista tecnico e amministrativo, e quindi insomma credo che quello che avete proposto si possa portare avanti personalmente. Quindi io proporrei a questo punto di votarla così com'è, se dopo vediamo che c'è qualcosa che non va, insomma, troveremo le conseguenze.
Quindi a me risulta che ci siano adesso, in questo momento, 24 partecipanti, perché si è aggiunto, mi sono segnata alle ore 18:51, Ivan Mattivi. Mi conferma la presenza delle 18:51 di Ivan?
Mi confermo.
Perfetto, è perché devo seguire l'elenco dei partecipanti, no? E alle volte mi scappano.
Vedo una mano alzata di Taffara e di Ivan, non so se è da prima, anche da qua, sì, probabilmente sì, perché rimane inserita. Invito a toglierla così, sentiamo tutto, altrimenti non capiamo più.
Perfetto. C'è Paola.
Paola Ricchi.
Paola, dovevi aggiungere qualcosa o la mano alzata è rimasta lì? Paola Ricchi? No, si ascolta, probabilmente non.
Ho presentato le...
Scusatemi, era la mano alzata da prima.
Okay. Come procediamo con la votazione? Per alzare in mano?
Io proporrei di far come prima, magari sentiamo i contrari e gli astenuti per poi verificare se i favorevoli sono, li chiamo per nome. Siete d'accordo?
Ok.
Okay. Quindi partirei con i contrari.
Ok.
Allora, contrario, Stefano De Bortoli? No, aspetta. Contrario, mi può...
Io direi di fare l'appello.
Potete alzare la manina virtuale? Chi è contrario può alzare la manina virtuale?
Io proporrei di fare l'appello nominale, perché anche noi scrutatori non vediamo con questo sistema.
Io stavo proponendo, se i contrari possono alzare la mano virtuale, così poi io li chiamo e vediamo se sono effettivamente contrari. Quindi chi è contrario, se può alzare la mano?
Ma al limite la collega Taffara proponeva, facciamo l'appello, scoriamo.
Ok, allora facciamo così.
Favorevole o contrario?
Allora, sì. Pachelaz Michela. È favorevole, contraria o astenuta?
Posso andare?
Purtroppo non sentiamo. Favorevole. Ok, allora favorevole. Okay. Poi Tamanini Armando.
Favorevole.
Favorevole. Rizzi Daniele.
Favorevole.
Favorevole. Giovannini Ivan.
Favorevole. Volevo ricordare che ai 45 io e Rizzi abbiamo consiglio comunale.
Sì, ma adesso. Ok. Svaldi Alessandro.
Favorevole.
Favorevoli, ho saltato Mattivi Ivan, che è presente. Favorevole. Passamani Michela.
Favorevole.
Scarpa Pietro.
Favorevole.
Vigolani Luca.
Astenuto.
Giacomelli Riccardo.
Astenuto.
Puel Diego.
Favorevole.
Oddio, vieni fuori.
Nicola Giorgio?
Astenuto.
Astenuto. Pintarelli Walter?
Favorevole.
Favorevole. Moltrer Luca? Si è scollegato? mi sa che si è scollegato questo. Ufficio, non ho visto a che ora, comunque non è presente. Bertoldi Manuel.
Astenuto.
Astenuto. Poi abbiamo De Bortoli Stefano.
Favorevole.
Hackler Tommaso.
Favorevole.
Muar Diego.
Favorevole.
Okay. Moltre Stefano. Mi sa che anche Moltre Stefano è ancora presente? No, si è scollegata un'altra persona, effettivamente, vedo il numero. Negrioli Massimo.
Favorevole.
Taffara Marina. Taffara Marina.
Astenuta.
Passamani Franco.
Astenuto.
Lazzari Andrea.
Astenuto.
Gadler Mirko.
Favorevole.
Favorevole. Vi ho chiamato tutti? Sì, non credo di aver lasciato fuori nessuno. Allora, abbiamo...
quindici favorevoli e sette astenuti, due sono andati via prima, ho calcolato.
Esatto, 15 favorevoli, 7 astenuti.
Non ho sentito il mio nome favorevole.
E il tuo nome, scusa, chi?
Stefano Moltre.
No, l'ho chiamato, però probabilmente si era scollegato, allora l'avevo messo uscito. Stefano Moltre, quindi favorevole?
Sì.
Okay. No, avevo chiamato ma non rispondevi, quindi ho pensato...
Scusa, non avevo sentito l'audio, era caduto il collegamento.
7, giusto?
Perfetto, infatti ne ho 23 presenti, allora adesso ci siamo, perché giusto. 16 e 7 siamo giusti. Allora, 16 favorevoli, 7 astenuti su 23 presenti.
Ok.
Presidente, adesso c'è il quarto punto, l'ordine del giorno, le varie eventuali.
Sì, ma il quarto punto, vista l'ora e gli impegni, è una cosa rapidissima. E ci sono alcuni aspetti che sono di competenza appunto della Comunità di Valle dal punto di vista urbanistico, che aveva citato prima l'architetto Ricchi. Uno di questi è la revisione un po' di quello che è. Sono le aree agricole di pregio. Non sia uno dei temi che dovremo magari affrontare anche in maniera condivisa in una delle prossime assemblee. Questo perché noi personalmente come Pergine abbiamo trovato alcune situazioni problematiche legate a aree agricole di pregio che in qualche maniera possono forse anche essere considerate degli errori materiali su questo tipo di applicazione. Cioè aree agricole di pregio che hanno creato dei problemi dove palesemente non ci sono i requisiti per essere considerate aree di diritto di pregio. E quindi questa cosa l'abbiamo condivisa anche con Ricchi, e al fine di evitare che situazioni di questo genere vadano a bloccare anche delle iniziative, insomma, credo che sia opportuno cercare di correggere dove nel più breve tempo possibile situazioni di questa natura, ma ne parleremo dalla prossima assemblea in avanti. Ecco, su questo tema magari avevo parlato con l'architetto Ricchi, credo che sarebbe utile se la comunità potesse inviare una nota nella quale chiede a ciascun comune, praticamente ambito comunale, di fare una ricognizione di quelle che sono le situazioni problematiche che riguardano le aree agricole di pregio sul proprio comune, in modo da avere poi degli elementi puntuali su cui discutere e intervenire. Ecco, chiudo qui, così vi lascio andare a cena.
Massimo, scusa se ti interrompo, Massimo, scusami, perdono. Mi ha telefonato adesso Luca Moltrer, che è disconnesso, non è riuscito a rimanere connesso, e mi chiedeva, non so, chiedo alla segretaria se è legittimo così, che lui esprima il suo voto favorevole. Se non è riuscito, non so se lo accettate comunque.
Lo accettiamo.
Non lo so come funziona.
diciamo no, che
sì, non riferisco, ho riferito,
riferito. Sarebbe il, abbiamo il suo numero di telefono, così lo chiamiamo e lo mettiamo
sì, nel mio microfono. Te l'ho detto subito, guarda, Maliccia. Ah, okay.
Paola, chiamalo tu, lo metti nel, davanti al microfono e dice il, pronuncia il suo voto davanti anche ai scrutatori, sì. Meglio.
Sì, guarda, chiamo e lo metto un attimo in viva voce, sì, perché sì, siccome ha il mio sì, numero per motivi di lavoro.
Infatti ho visto che, si era che era caduta la connessione proprio mentre facevo l'appello.
E Luca, ciao, buonasera, sono Paola in viva voce, potresti ripetere in viva voce il tuo voto per piacere?
In riferimento alla, alla prima variante PTC.
Comunque il mio voto è favorevole.
Aspetta, Paola, puoi metterlo davanti al microfono perché non l'abbiamo sentito?
Non si sente? Oddio, dov'è? Ripeti, ma Luca, per piacere, ripeti ad alta voce.
Mi si sente? Scusate.
Sì, adesso sì.
Ho avuto problemi di connessione nel momento della votazione e il mio voto comunque è favorevole per la variante.
Grazie.
Perfetto.
Perfetto, grazie.
Grazie mille. Allora, se i scrutatori sono d'accordo, aggiungo questo voto favorevole.
Sono d'accordo.
Va bene.
Bene, io chiuderei questa prima assemblea. Questo nostro... siamo, siamo gli apripista? Una domanda, qualcuno sa se...
No, la seconda no. Comunità, ieri c'è stata la Alto Garda e Ledro, hanno fatto l'assemblea, quindi, però non avevano nessun punto se non la costituzione della comunità e il rispetto della normativa provinciale che prevedeva la convocazione entro il 31 dicembre 2020, quindi siamo
partiti col botto.
Ecco, esatto, noi siamo partiti col botto.
Va bene?
Bene.
D'accordo? Allora ringrazio tutti della partecipazione e niente, allora chiedo appunto, poi mi coordinerò con la comunità per fare in modo che vi arrivi questa richiesta sul tema delle aree di più di pregio. Dopodiché se ci fossero altri temi che sono, meritano secondo i partecipanti insomma di essere in qualche maniera approfonditi e sono di cooperanza della comunità, disponibilissimi, mettetevi in contatto con la comunità per fare in modo che anche la comunità possa avere gli elementi su cui poter cominciare il ragionamento.
Massimo, scusa, se posso? Se posso, credo che sia interessante questo tema delle regole di pregio, quindi se c'è la possibilità o la volontà, comunque sono a disposizione anch'io per cercare di mettere insieme un gruppetto di lavoro, insomma, a disegnare le questioni poi più avanti. Sicuramente sarà una cosa che facciamo noi come gruppo, quindi sarà più importante. Poi cercheremo di sistemare la carta di sindaci, questa variante approvata, direi.
Bon. D'accordo, ottimo. Grazie. Segretario, grazie mille. Grazie al...
Grazie a tutti.
Via. Grazie Paolo Ricchi della disponibilità.
Ciao a tutti.
Salve. Grazie.
Salve a tutti, grazie, salve.
Buonasera a tutti.
Grazie, buonasera a tutti.
Saluti a tutti, grazie.
Ciao, ciao. Buonasera.
Buon anno.